Bene, buon pomeriggio a tutti. Apriamo i lavori del Consiglio Comunale di oggi con la trattazione delle interpellanze. La prima del consigliere Magliano, la numero 1005, area pedonale in via Balbo, capitolo secondo, e chissà quanti altri ne serviranno. Risponde a questa interpellanza l'assessore Unia, 5 minuti per lei, assessore. Prego.
Grazie Presidente, grazie al consigliere Magliano. Allora, sono state ovviamente richieste le relazioni ai vari servizi coinvolti. Il comandante del Corpo di Polizia Municipale, per quanto riguarda i primi due punti dell'interpellanza, ossia il monitoraggio della zona e la prevenzione, rende noto che dal mese di dicembre 2018 al 5 aprile scorso, giorno della relazione, il personale del reparto operativo speciale ROS del Corpo ha effettuato numerosi servizi di controllo in abiti simulati in orario pomeridiano e serale sulle vie Cesare Balbo e limitrofe, al fine di monitorare l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Tali servizi hanno permesso di accertare come il fenomeno interessi principalmente l'area pedonale di via Balbo, situata fra via Guastalla, via Buniva e piazza Santa Giulia, e avvenga ad opera di soggetti di colore, probabilmente di etnia centroafricana. La zona è particolarmente frequentata dai residenti, ma da mamme e bambini che si intrattengono dopo l'orario di uscita dalla scuola primaria e dell'infanzia presenti in loco e dagli avventori dei locali. I monitoraggi hanno evidenziato che l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti prende avvio intorno alle ore 19 e le 20, in concomitanza con l'orario serale e l'arrivo dei potenziali clienti che iniziano a recarsi presso gli esercizi pubblici ubicati nei dintorni. Fra le zone pedonali e piazza Santa Giulia, gli agenti operanti hanno accertato la presenza di nuclei di soggetti che si posizionano nei punti strategici per il controllo del territorio, suddivisi in gruppi composti da un minimo di 3 a un massimo di 10 a seconda del punto in cui stazionano e che si alternano fra di loro nei vari punti di osservazione. Le criticità evidenziate, sono un consistente numero di soggetti dediti a attività di spaccio e la presenza del vicino centro sociale a Scatasuna, in cui il cortile, tramite un cancello, confina con l'area pedonale. Gli occupanti sono soliti frequentare i locali ivi ubicati e stazionare sulle panchine presenti nell'area pedonale, intrattenendosi coi soggetti sopra indicati. Il personale del ROS ha compiuto complessivamente 16 servizi pomeridiani e serali di osservazione, identificando 12 soggetti e svolgendo 10 servizi di visibilità con unità cinofile. Nelle ultime settimane è iniziata un'attività di indagine con accertamenti mirati allo scopo di ridurre il fenomeno dello spaccio, coinvolgendo agenti del reparto di polizia giudiziaria e della polizia municipale, al fine di aumentare i controlli nella zona. L'attività di presidio e visibilità continuerà attraverso le pattuglie dedicate in divisa e in abiti civili, anche con l'ausilio delle unità cinofile sopraindicate. L'area è dotata di telecamere di sorveglianza ubicate in diversi punti, inoltre il personale della stazione di carabinieri di zona è stato interessato dal problema. Per quanto riguarda il punto 3 dell'interpellanza, il servizio verde pubblico comunica che alcune settimane fa sono state effettuate le potature sulle piante presenti. Il servizio sostenibilità energetica, per quanto di competenza, informa che l'illuminazione dell'area, attualmente garantita da 11 apparecchi illuminanti del tipo a globo con lampada da 100 watt, a seguito della potatura degli alberi è migliorata, come testimoniano anche i residenti. La sostituzione degli attuali globi con apparecchi a LED non è programmata, si doveva infatti attendere la potatura degli alberi per rilevare se sarebbe avvenuto un effettivo miglioramento rispetto all'illuminazione precedente. Essendosi verificato, pur constatando la disponibilità di IREN rinnovabile, la sostituzione degli apparecchi in manutenzione straordinaria, vi è però da tenere in considerazione che i globi attuali garantiscono un'illuminazione diffusa e più d'ambiente e non è detto che effettuando la sostituzione con i LED aventi un fascio luminoso più concentrato e direzionale questo porti a un aumento in modo sensibile del senso di sicurezza dei cittadini. Per quanto riguarda il punto 4 dell'interpellanza, l'area ambiente conferma l'avvenuto adeguamento del piano di lavoro e l'inserimento nella zona pedonale di via Balbo fra quelle soggette a periodico lavaggio e disinfezione. Per quanto concerne il punto 5 dell'interpellanza all'area ambiente, rende noto che il servizio attuale di lavaggio e disinfezione della pavimentazione dei tappeti in moquette e del perimetro dell'aiuola presente nell'area pedonale, avente cadenza trimestrale, sarà incrementato come proposto pervenuta da Amiat, portandolo a una frequenza mensile. Amiat, da parte sua, nel confermare la frequenza di spazzamento 5 giorni su 7, comunicate a suo tempo e correttamente riportate nel testo di questa seconda interpellanza, evidenzia come l'operatore di zona sia stato sensibilizzato a prestare con l'impegno la massima attenzione nello svolgimento del compito assegnato. Nel contempo si avrà cura di incrementare, secondo necessità, il lavaggio del punto critico costituito dalla batteria di contenitori posizionati in via Buniva, angolo via Balbo, purtroppo utilizzata anche come urinatoio dai frequentatori di locali Piazza Santa Giulia, soprattutto nelle ore notturne del periodo primavera ed estate. Per quanto riguarda il punto 6 dell'interpellanza, il servizio di gestione grandi opere comunica che la richiesta di intervento relativa all'area giochi di via Balbo sarà inserita nell'elenco dei prossimi lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi nei giardini e nei parchi cittadini e sarà oggetto di valutazione congiuntamente all'assessorato al fine di decidere quali di essi rivestano carattere di priorità. L'area ambiente, siamo al punto 7, si comunica che effettuata la verifica di magazzino, Amiat ha provveduto in data 3 aprile alla sostituzione dei cestini arrugginiti. La circoscrizione 7 per il punto 8 dell'interpellanza comunica di aver effettuato in data 29 gennaio 2019 un intervento sulle panchine perimetrali all'aiuola per effettuare il fissaggio dei listelli risultati parzialmente staccati. L'eventuale sostituzione è da considerarsi manutenzione straordinaria, per cui si rimanda a quanto detto il punto 6. Per quanto riguarda il punto 9, la divisione servizi tecnici, sentito il servizio edilizia scolastica, riferisce: le fotografie allegate all'interpellanza ritraggono prevalentemente le facciate del complesso scolastico di via Balbo 9, corso Regina Margherita 43, che presentano tracce di sfogliazione e di tinteggiature, piccoli rigonfiamenti e segni di vecchie spicconature di intonaci. Durante il sopralluogo, svolto il 25 marzo 2019, per quanto visibile non sono emerse comunque situazioni di pericolo immediato, è stato programmato un intervento con cestello per pulizia gronde e in tale occasione si provvederà anche a una rimozione delle tinte sfogliate e a una verifica degli intonaci di facciata. Un'altra fotografia riguarda l'edificio di via Buniva 19, il quale presenta anch'esso sfogliazioni di tinteggiature e sarà programmato un intervento di raschiatura. Interventi di ritinteggiatura delle facciate al momento non sono programmati per mancanza di fondi, ma potranno essere inseriti in un successivo appalto di manutenzione straordinaria in funzione delle risorse che saranno rese disponibili e dalle priorità individuate. Altre fotografie riguardano problematiche in capo al suolo pubblico. Il servizio riferisce che dal punto di vista manutentivo, per quanto di competenza, la situazione è generalmente buona. Si rileva soltanto un ridotto cedimento puntuale delle marmette autobloccanti colmato col materiale bituminoso, in prossimità dell'ingresso dell'asilo nido, per cui sarebbe opportuno, anche se non urgente, provvedere con un intervento di riparazione.
Grazie. Assessore, io le ho concesso qualche minuto in più, inviterei sempre la Giunta a stare nei tempi concordati e a fornire magari risposta scritta delle interpellanze. Prego, consigliere Magliano.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessore, come sempre le chiedo di poter avere quanto da lei letto in aula, ma rispetto alla prima parte mi auguro che oltre a il racconto dello stato dell'arte di quello che abbiamo visto attraverso i nostri vigili vestiti in borghese, diciamo così, poi si possa intervenire. L'unica cosa che mi permetto di sottolineare è lo spaccio inizia ben prima, cioè quando uno va all'uscita della scuola oppure si affaccia subito fuori dall'oratorio di Santa Giulia e siamo alle 17.30, 18, iniziano già a esserci numerosi soggetti dediti a questa tipologia di attività criminosa. Per cui io mi auguro che il monitoraggio e il racconto che lei ha fatto puntualmente, ringrazio nel rispondere al primo e al secondo punto, poi porti a un'azione importante, lo dico perché inizia il periodo estivo, quella zona diventerà un campo di guerra se non si fa nulla, perché come sempre sono convinto che a Scatasuna e chi per loro occuperà Piazza Santa Giulia per fare quel che gli pare e piace, se facessimo vedere una presenza un po' più forte delle nostre forze dell'ordine, dei nostri vigili o comunque di un gruppo, un reparto interforze, non sarebbe affatto male. Per quanto riguarda il punto 6 e 7, sono un po' preoccupato da questo punto di vista, soprattutto il 6, quando la formula che lei cita sempre, quest'opera verrà inserita nell'elenco delle opere a cui però poi gli uffici dovranno decidere se dare priorità, questo vuol dire che per voi non è prioritario, o almeno non lo è oggi. Io le assicuro, Assessore, che lei ormai è un profondo conoscitore dei manufatti e delle pavimentazioni della nostra città, vada a vedere questa moquette. siamo riusciti a mettere la moquette a cielo aperto. È una roba disgustosa, è una cosa che proprio io non so quale genio abbia pensato che quella moquette a cielo aperto potesse essere bella, pulita, brillante per i tanti bimbi che ci sono lì. È una schifezza, e chiedo scusa al Presidente se uso questo termine, lo so, non volevo urtare la sua sensibilità, ma è oggettivamente una cosa da togliere. Togliere perché purtroppo padroni di animali ogni tanto fa sì che i cagnolini e le bestioline facciano pipì sopra questa moquette, non penso che la sanificazione, che da 3 mesi passa a essere mensile, possa essere una soluzione. Visto che però su quell'area l'assessore alla pietra ci aveva detto noi faremo la zona 30, faremo tutta una serie di interventi per la qualità della vita in Vanchiglia, ecco, la qualità della vita è anche il fatto che dei bambini che vanno da 3 a 10 anni possano stare in un cortile, possano stare all'aperto senza trovarsi questa moquette, che è oggettivamente una cosa indicibile, per cui nell'ambito delle priorità e la tiritera che mi ha detto poco prima, le chiederei un impegno politico verso non solo chi vuole andare ai 30 all'ora in Vanchiglia, ma anche per le mamme, i papà, i nonni e le nonne che vanno a prendere i bimbi in quella zona, e spesso quella zona viene utilizzata anche come area gioco durante il giorno. Per cui se su questo anche lei sentisse questo problema come prioritario non sarebbe affatto male. Per quanto riguarda le non criticità, le foto che io le ho fatto pervenire mi pare che parlino abbastanza chiaro, cioè io sono abbastanza convinto che una facciata di questo tipo, assessore, poi non so se le foto le ha viste anche lei o le ha viste solo gli uffici, facciate di questo tipo sono oggettivamente indecorose, visto che la sfogliazione ormai inizia ad avere dei pezzi di calcinacci che arrivano per terra, su questo intervenire col cestello per togliere le foglie va bene, ma proviamo anche a mettere in sicurezza. Detto ciò, io concludo, Presidente, dicendo questo. Noi abbiamo fatto mi pare positivo che abbiano tolto i cestini, anche perché erano tetano allo stato brado, perché erano completamente arrugginiti, però mi pare che su quell'area forse iniziare a occuparsi non solo del contenuto che è importante, cioè tutto il rischio della malamovida che sta già iniziando in questi giorni, occuparsi anche del contenitore, cioè fare in modo che quell'area possa essere vivibile non solo per chi dalle 19 in poi vuole andare lì a divertirsi alcuni e a drogarsi e sballarsi altri, purtroppo, ma che sia anche uno spazio sostenibile e bello per le famiglie che lo vivono, secondo me dovrebbe essere una priorità. Nel piano di intervento della zona 30 l'assessore aveva detto, e l'aveva detto durante il sopralluogo, che sarebbe stata inserita con i ribassi degli interventi fatti nell'area di Vianchiglia, dove sono stati fatti tutti i nasi e le varie interventi di viabilità con la piantumazione di alberi e alberelli all'interno del quartiere. Aveva detto che con i ribassi di gara si sarebbe intervenuto anche sul tema di Via Balbo. Dalla sua risposta non ne trovo traccia, sarà mia cura fare un approfondimento per capire se era l'ennesima balla oppure se ci siamo solo dimenticati di citare questo in Consiglio Comunale. Grazie. Sarà comunque mia cura riportare ai cittadini, a una cittadina in particolare che ama il suo quartiere, quello che è stato detto qui. Grazie.
Grazie, passiamo quindi all'interpellanza successiva, la 1033, sempre del consigliere Magliano. Perché l'amministrazione non sfratta il degrado e l'illegalità del giardino senza nome di via Macerata? Questa è l'interpellanza a cui risponde nuovamente l'assessore Unia. 5 minuti per lei, assessore.
Grazie, Presidente. Il consigliere Magliano ha presentato interpellanza richiedente un generale aggiornamento sulla situazione del giardino delimitato dalle vie Macerata, Dronero, Caserta e Savigliano, che in accoglimento della richiesta dell'Accademia delle Scienze, dopo il passaggio alla Commissione Comunale per Toponomastica con l'approvazione della deliberazione meccanografica 00871, la Giunta ha deciso di intitolare all'egittologo Ernesto Schiaparelli. A fine 2018 l'ufficio manifestazione e cerimoniale del Consiglio Comunale ha contattato i tecnici della circoscrizione 4 per effettuare una prima valutazione dello stato dei luoghi, al fine di verificare ci fossero le condizioni per calendarizzare la cerimonia nel corso del 2019. Fu riferito che si era in attesa della gara relativa al ripristino della pavimentazione dell'area giochi, nonché altre criticità. Pertanto, di comune accordo, si decise di rivalutare la situazione al mese di marzo 2019. Giunto al mese di marzo, l'ufficio manifestazione cerimoniale del Consiglio Comunale ha contattato il servizio che si occupa degli interventi mirati su aree verdi. È stato informato che i lavori necessari erano stati eseguiti nella quasi totalità, doveva ancora essere posizionata la gomma colata per l'area giochi, che necessita per il suo corretto collocamento di condizioni climatiche specifiche, evitando le basse temperature notturne. Lunedì 1 aprile è stato effettuato un sopralluogo all'ufficio manifestazioni per verificare la situazione. Emerso, come dalle tre foto che si allegano alla risposta, che il giardino e il suo complesso in buone condizioni, le uniche criticità rilevate riguardano le due zone ai lati del giardino, Savigliano Macerata e Savigliano Caserta, dove vi sono ingressi pedonali al box non più in uso, coperti da tavoli di legno e il tutto recintato. L'ufficio manifestazioni ritiene, alla luce di quanto riferito, che una volta terminati i lavori nell'area giochi, previa una pulizia delle aree recintate, se non ancora risistemate, si potrà procedere a calendarizzare la cerimonia di intitolazione a Schiaparelli. Il servizio gestione grandi opere del Verde, per quanto di competenza, comunica che al momento non sono pervenute proposte di sponsorizzazione concernenti il giardino di Via Macerata, né vi sono stati contatti formali e informali con Smart, Lavazza o altre società simili. Sul completamento dei lavori di manutenzione, fatta la premessa che il cartello di cantiere non è aggiornato nella data riportata in quanto non tiene conto di una proroga dei lavori concessa per ulteriori opere, tra le quali quella di Via Macerata stessa, rende noto che l'intervento programmato è stato realizzato quasi completamente, se si eccettua il rifacimento della pavimentazione in gomma colata antitrauma, che a conferma di quanto già comunicato precedentemente richiede temperature minime di esercizio durante la posa e pertanto non ha consentito sino ad oggi la sua realizzazione. Il termine del completamento dell'intervento, inizialmente previsto entro aprile, considerate le avverse condizioni di tempo avvenute nel mese slittato a maggio, confidando in condizioni meteorologiche migliori, non temperature più alte e presenza di minore umidità. Il Corpo di Polizia Municipale, per quanto di competenza, riferisce che, fatti salvi interventi prioritari, il personale del Comando Sezione 4 svolge interventi di monitoraggio dell'area del giardino pubblico delimitato fra le vie Macerata, Dronero, Caserta e Savigliano, anche in orario serale e notturno, con l'intento di prevenire situazioni di degrado. Recentemente, durante i monitoraggi, sono stati rimossi e posti sotto sequestro giudiziario due veicoli che per loro caratteristiche erano da ritenersi abbandonati e privi di copertura assicurativa. La media mensile di passaggi serali e notturni è di circa una decina e all'inizio dell'anno, al 10 aprile, giorno della relazione, sono stati eseguiti 36 controlli del giardino e le sue aree adiacenti. 26 luglio 2018 e il 10 aprile 2019 sono state trattate dagli agenti di zona 4 segnalazioni relative al decoro. Agosto 2018, presenza di clochardi in via Caserta 13, sono stati compiuti 6 sopralluoghi in giorni e orari diversi, senza accertare la presenza del soggetto sopraindicato. Ottobre-dicembre 2018, presenza dei carrelli della spesa abbandonati in via Caserta, angolo via Savigliano, le verifiche svolte nel mese di ottobre non hanno ottenuto riscontri, mentre quelle del mese di dicembre hanno riscontrato i carrelli abbandonati pieni di rifiuti e gli agenti hanno provveduto a attivare Amiat per il recupero e la pulizia del sito. Febbraio 2019, degrado nelle aree presso via Caserta 23, gli accertamenti esperiti, hanno riscontrato quanto segnalato una responsabile della società cooperativa San Pancrazio, proprietaria del sito, è stato sanzionato ai sensi dell'articolo 41 del regolamento gestione rifiuti, per non aver tenuto il terreno libero da rifiuti ed erbacce, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Il monitoraggio del giardino proseguirà con le modalità già poste in atto, non risulta che l'opportunità di collocare impianti di sorveglianza sia stata portata all'attenzione il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica. Il servizio edifici comunali, gestione tecnica per quanto di competenza, in riferimento ai varchi di accesso ai box sotterranei, a seguito di attente ulteriori verifiche, è giunto alla conclusione di realizzare una copertura piana grigliata all'altezza dei muretti del vano contenente le scale di emergenza. Tale copertura, per motivi di sicurezza, avrà un'adeguata portanza. Tale soluzione risulterà essere meno impattante sulle aree circostanti e la pulizia del vano scale potrà essere effettuata con accesso ai box sottostanti. Trattandosi di un intervento straordinario, sarà inserito nelle ulteriori opere, con un progetto in fase di redazione, di una manutenzione straordinaria già in corso. L'area patrimonio, per quanto di competenza, riferisce che i box sotterranei sono stati oggetto di diverse procedure di evidenza pubblica, pubblicizzate attraverso il sito della città, attraverso manifesti, collocati nei principali punti cittadini, nel contesto di tutti gli altri beni in dismissione della base di bandi che, per estratto, sono stati diffusi sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani nazionali. Non sono pervenute offerte o manifestazioni di interesse. I box sono ancora attualmente nel piano di dismissione e resta pertanto possibile manifestare interesse alla loro acquisizione.
Bene, grazie. Io prima di lasciare la parola al consigliere Magliano volevo ringraziare il liceo statale polivalente Don Quirico Punzi di Cisternino che è venuto in visita a Torino e che sta seguendo i lavori del nostro consiglio comunale. Ovviamente grazie a nome della città di Torino che la nostra città sappia accogliervi nel migliore dei modi. Consigliere Magliano, 5 minuti per lei.
Sì, grazie Presidente, saluto anche io gli studenti, ma Assessore, oltre a chiedere di avere quanto da lei detto in aula, ho capito i vari interventi, anche perché il sopralluogo lo facemmo insieme, Assessore, venne anche lei sul posto a vedere cosa funzionava, cosa non funzionava. A me basterebbe capire questo, visto che quella è un'area molto critica, perché poi si affaccia su Corso Principio Donno e sappiamo esattamente che anche quello è un punto di posizionamento per spacciatori e purtroppo tossicodipendenti. Non ho capito se alla luce degli interventi che facciamo a maggio per mettere a posto la pavimentazione dell'area Gioco Bimbi e quando faremo gli interventi per coprire, cioè perché io vorrei dire una data a quelle persone che in parte utilizzano la struttura, che in parte utilizzano quel parco, ma soprattutto che hanno in questa intitolazione magari anche un rapporto affettivo, personale, col fatto che a un personaggio che ha dato lustro alla nostra città possa essere intitolato quel luogo. Per cui, se fosse possibile, Presidente, vorrei solo capire dall'Assessore l'insieme di intervento quando ci saranno condizioni climatiche favorevoli, quindi maggio per l'area Gioco Bimbi, e l'intervento invece per la copertura dei box, che quello rappresenta ancora un elemento di degrado. Premessa, nessun tipo di mia critica né polemica con l'ufficio manifestazioni, evidentemente l'ufficio manifestazioni va ad inaugurare e a intitolare quando la situazione del luogo e del posto è tale da essere decorosa per la città. Se l'assessore riuscisse a dirmi in una breve replica, uso pochi minuti così almeno può rispondermi, secondo lui entro quando riusciremo a finire i lavori e questo ci permetterà di dire che intitoliamo entro quest'anno, entro il prossimo anno, questo sarebbe importante perché al di là dell'attività di monitoraggio e controllo, quello che emerge dall'assessore è che ci sono alcune date ben precise di intervento. Per cui, Presidente, se lascia, lo so che non è consueto al regolamento fare in siffatta maniera, ma se fosse possibile avere da questo punto di vista una risposta dell'assessore, poi io mi ritengo soddisfatto perché ho gli elementi che mi sono stati forniti. Grazie.
Bene, quindi per il verbale non c'è bisogno dell'approfondimento in commissione, essendo stato lei parsimonioso sull'utilizzo del tempo a sua disposizione, concedo ancora un minuto all'assessore Unia. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente, ma da quanto leggo dalla relazione appunto dell'area patrimonio, dell'area tecnica, questo intervento viene inserito adesso in una manutenzione straordinaria che è già in corso, quindi solo che stanno facendo la progettazione. Io così a spanne mi verrebbe da dire che nel giro di un paio di mesi dovrebbe essere effettuato questo intervento massimo. Esatto, però magari poi approfondisco con gli uffici che non sono del mio assessorato, quindi giustamente devo richiedere approfondimento e la informo poi anche in maniera privata poi successivamente del risultato dell'approfondimento.
Bene, proseguiamo i nostri lavori sempre con la trattazione di interpellanza. Dell'interpellanza e la successiva 10.56, Borgo Vittoria, i cittadini chiedono più attenzione per il decoro, la pulizia e il verde cittadino. Risponde nuovamente l'assessore Unia, 5 minuti per lei, prego assessore.
Grazie Presidente, anch'io colgo l'occasione per salutare gli studenti rassicurandoli che a Torino non c'è solo un assessore ma ce ne sono anche altri. Allora, il consigliere Magliano ha presentato un'interpellanza con annessa documentazione fotografica su Borgo Vittoria, situato nel territorio circoscrizione 5, in seguito all'incontro avvenuto alla presenza di alcuni cittadini che hanno esposto lamentele. Al punto 1 dell'interpellanza AMIAT rende noto che le frequenze dei passaggi nel quadrilatero Grosseto, Casteldelfino, Coppino, Chiesa della Salute sono diverse in quanto variano in funzione degli indici di sporco attribuiti alle vie e ai tratti delle stesse. I passaggi possono essere giornalieri come via Coppino nel tratto Roccavione-Campiglia, bisettimanali Corso Grosseto tratto Casteldelfino e Campiglia e trisettimanali come Roccavione nel tratto Grosseto e via Coppino. In merito al punto 2 dell'interpellanza, il comandante del Corpo di Polizia Municipale comunica che il personale comando sezione 5 effettua regolarmente controlli relativi alla tutela del decoro urbano, con interventi programmati e svolti da pattuglie dedicate. Interventi svolti, dei quali non è possibile estrapolare esclusivamente quelli compiuti nel Borgo Vittoria, sono stati i seguenti. Anno 2017, verifiche svolte in tema di decoro sono state complessivamente 343, relative a altrettante segnalazioni ricevute e trattate da personale di zona. Le violazioni accertate in tale ambito, incluse quelle relative all'omessa raccolta di deiezioni, sono state 41. Anno 2018, i controlli effettuati sono stati 352, relativi ad altrettante segnalazioni ricevute e trattate da personale di zona. Violazioni accertate in tale ambito, incluse quelle relative alla messa raccolta delle deiezioni, sono state 77. 2019, dati aggiornati al 31 marzo, gli interventi attuati risultano al momento 38, relativi ad altrettante segnalazioni, appunto, e si parla sempre di deiezioni canine, che sono state 21. Merito punto 3, interpellanza. Si comunica che nel tempo si sono susseguite varie campagne educative per invitare i possessori di cani a raccogliere deiezioni in un'ottica di civiltà e a tenere comportamenti consoni al rispetto degli altri cittadini. Ricordo la campagna condotta da Amiat, dove l'azienda ha optato per l'utilizzo di un fumetto per raggiungere i destinatari primari della campagna, ossia i padroni dei cani. L'ultima attuale è denominata Confido ed è rivolta ai possessori di cani al fine di sensibilizzarli per una serena convivenza negli stabili. Gli uffici dell'area ambiente, consapevoli del problema igienico rappresentato dall'abbandono di deiezioni, monitorano i provvedimenti sperimentati anche in altre città che eventualmente possono contribuire a limitare tale condotta anche nel nostro contesto, nella consapevolezza, come già evidenziato, di come sia difficile sanzionare se non in flagranza di illecito. Non sempre è infatti possibile agli agenti o altri soggetti che non hanno la potestà di irrogare sanzioni del caso, cogliere sul fatto e punire di conseguenza coloro che infrangono i regolamenti. Sull'adozione di provvedimenti simili a quanto introdotti dal Comune di Carmagnola, ad esempio con la mappatura dei cani e analisi DNA delle deiezioni canine, occorre evidenziare che la campagna è partita a gennaio 2019 e ha un termine il 31 ottobre, ma è su base volontaria. Si presume che coloro che collaboreranno siano soggetti che comunque, avendo cura del proprio cane, dimostrandosi particolarmente sensibili, provvedano già di loro a raccogliere le deiezioni. A Napoli, che possiamo paragonare a Torino per numero di abitanti, si è fatto un tentativo nel quartiere benestante del Vomero, ma il problema dell'eccessivo costo per la raccolta e il controllo del DNA delle feci dei cani ha di fatto obbligato il Comune a desistere dall'iniziativa. I cani individuati nel solo quartiere erano circa 6.000, il costo di ogni esame 30 euro. Presto fatto il conto, pari a 180.000 euro, una cifra che sale ancora considerato che i costi extra per l'apparecchiatura, i materiali, il personale impegnato per raccogliere gli escrementi e portarli ad esaminare. I medici spiegano che si tratta di strumenti non molto ordinari. Occorre poi considerare l'individuazione di chi metterà i dati nel database dell'anagrafe canina e di chi farà controlli incrociati con i proprietari dei cani, che non porteranno i cani a fare il test. Gli esperti ci dicono anche che il test del DNA, per essere affidabile al massimo e non dar luogo a rischiosi ricorsi, prevede dei tratti marcatori. Più tratti vengono analizzati, più aumenta il costo dell'esame. Considerare pochi tratti rende il risultato meno costoso, ma poco preciso e impugnabile dal punto di vista legale. Infatti potrebbero esserci dei cani fratelli. E occorre tenere conto anche che le deiezioni raccolte potrebbero appartenere a randaggi di proprietà del comune o non del singolo cittadino, o a cani appartenenti a turisti residenti in altre città non inseriti nel database. Attendiamo comunque che altre sperimentazioni diano risultati più efficaci prima di considerare in futuro il progetto da un punto di vista amministrativo, continuando comunque a monitorare, mantenendo fra i nostri obiettivi quello di ridurre le manifestazioni di inciviltà. In merito al punto 4, Amiat rende noto che i passaggi settimanali per la pulizia del gazebo Don Gnocchi sono 3, martedì, giovedì e sabato, e che la pulizia comprende svuotamento dei cestini, igiene del suolo e dell'area, ivi comprese le siepi. In merito al punto 5, per quanto concerne la manutenzione ordinaria, la circoscrizione 5 comunica che il giardino Don Gnocchi è uno dei più frequentati del territorio ed essendo dotato di servizi specifici per giochi bimbi viene tenuto nella dovuta considerazione manutentiva anche per queste ragioni. Negli ultimi 2 anni, 17 e 18, oltre ai normali interventi di sfalcio erbe, gli uffici circoscrizionali hanno provveduto a intervenire 2 volte su 24 interventi complessivi svolti coi fondi assegnati per la sistemazione, riparazione e rimozione dei giochi deteriorati. Sono stati sostituiti 13 cestini portarifiuti danneggiati, sono stati potati i cespugli e le siepi presso il lato sud del giardino e sono state sostituite 109 assi in legno per le panche presenti nell'area oltre a interventi minori. La circoscrizione 5 prosegue la sua relazione facendo anche riferimento alle fotografie allegate nell'interpellanza. Le siepi est di via Campiglia non paiono nello stato attuale in una condizione tale da essere oggetto di un intervento urgente, a maggior ragione della prossima fioritura delle stesse. Si considererà nuovamente la necessità di intervento al prossimo autunno, compatibilmente con le risorse disponibili. Sempre per quanto riguarda il punto 5, per quanto concerne la manutenzione straordinaria, il servizio grandi opere comunica di non avere previsione al momento interventi al giardino in oggetto. In merito al punto 6, Amiat conferma che purtroppo gli abbandoni dei rifiuti in modo improprio sono frequenti e che gli stessi si vanificano spesso gli interventi dei propri operatori. Rammenta che tali abbandoni sono sanzionabili e che la competenza relativa verifica appartiene agli organi territoriali di polizia municipale. Le frequenti verifiche effettuate indicano che l'area in questione risulta essere in ordine, che i passaggi previsti vengono rispettati e che non si sono verificate scoperture rilevanti in zona. Si avrà comunque cura di sensibilizzare ulteriormente gli operatori affinché pongano la massima attenzione sui punti più delicati del quadrilatero. Il comandante del Corpo di Polizia Municipale comunica che l'errato conferimento di rifiuti nei cassonetti e di raccolta rientra negli aspetti monitorati dagli agenti della Polizia Municipale durante i controlli e analogo compito viene svolto dagli ispettori di Amiat. Gli agenti di zona, pur riscontrando talvolta la presenza di rifiuti fuori dai contenitori, non hanno mai sorpreso soggetti intenti a abbandonarli in modo non conforme. Concludo con la nota dell'area ambiente che ha attestato la correttezza del riscontro pervenuto da Amiat rispetto alle problematiche evidenziate.
Grazie Assessore Unia. Do la parola al Consigliere Magliano ricordandogli 5 minuti, mentre prima abbiamo sforato, ma mi sono attenuta a quello che aveva precedentemente utilizzato come tempi anche il Vicario La Volta.
Sì, grazie Assessore. Le chiedo di poter anche in questo caso avere nota, avere ciò che ha letto in aula. Chiaro è che se aumentassimo di molto le sanzioni, cioè mettessimo il massimo della sanzione possibile, forse riusciremmo a pagarci anche tutti i test. È chiaro che diventa complesso da questo punto di vista. Non so se ha notato le foto che le ho mandato, che non sono foto oggettivamente edificanti, meno male che erano foto di servizio, perché non è il mio solito mandare foto con questo tipo di oggetto. Dice però di un'inciviltà diffusa in quel quartiere, questo mi dispiace, perché spesso i quartieri popolari sono quelli in cui in teoria dovrebbe esserci un maggior attaccamento al proprio quartiere, anche perché lo si è vissuto, lo si è visto crescere e svilupparsi. Per quello che riguarda le informazioni che mi ha dato, sarà mia cura verificare poi con i cittadini che mi hanno fatto la segnalazione. Per il resto io sono abbastanza convinto che quando arrivano segnalazioni di questo tipo è chiaro che il cittadino ha una percezione del fatto che si potrebbe fare di più e meglio. Prendo atto di quanto da voi detto qui oggi in quest'aula e sarà mia cura verificare sia dal punto di vista della pulizia sia dal punto di vista del controllo del territorio per ciò che riguarda le deiezioni canine. Dopodiché cercheremo di capire se su quest'area varrà la pena, ma non chiedo un approfondimento in commissione, magari fare un ulteriore sopralluogo, perché iniziano a essere troppe le aree periferiche dove le segnalazioni che arrivano iniziano a essere un po' preoccupanti. Grazie.
Grazie Consigliere Magliano. Passiamo all'interpellanza successiva. Abbiamo accorpato tutte quelle con il presentatore Magliano, quindi siamo alla 1406-2019. Risponde sempre l'assessore Unia. L'ultima interpellanza, assessore. Allora, giardino in via San Bon, un bene pubblico sporco, degradato e insicuro. Do la parola all'assessore Unia.
Risposta, assessore. Eccolo. Grazie Presidente. Allora, merito al punto 1, Amiat rende noto che la pulizia di via San Bon, di via Damiano e del giardino avviene 3 volte alla settimana, in particolare il martedì, giovedì e sabato, con modalità manuale soprattutto. Periodicamente, sulla base dello stato dei luoghi, l'operatore è coadiuvato dall'intervento di una spazzatrice. Purtroppo, conclude Amiat, occorre osservare che le frequentazioni del luogo da parte di cittadini poco sensibili al decoro urbano sono fonte di frequenti abbandoni che vanificano nel breve termine l'efficacia dell'operato degli addetti. Un po' la risposta di prima, diciamo. In merito al punto 2 dell'interpellanza, il servizio di gestione grandi opere comunica aver fatto in sopralluogo il 2 maggio e rende noto che la quantità di pavimentazione sconnessa risulta essere di pochi metri quadri, pertanto tale intervento ricondursi a lavori di manutenzione ordinaria aventi competenza circoscrizionale. Di conseguenza, interpellata la circoscrizione, la stessa ha risposto che si è provveduto a verificare e programmare gli interventi di carattere ordinario necessari al ripristino delle parti ammalorate e che tali operazioni saranno eseguite entro il mese corrente di maggio. Punto 3 dell'interpellanza, servizio grandi opere del Verde, comunica che la città ha in corso uno studio sulle aree cani che verrà utilizzato come guida per eventuali ulteriori richieste. Nello specifico, non essendovi requisiti previsti dalle linee guida, non si intende procedere allo stato attuale alla realizzazione di nuove aree cani in tale ambito. Il servizio, punto 4 dell'interpellanza, il servizio grandi opere informa che non è prevista la recinzione per area bimbi, area gioco bimbi, nemmeno il suo ampliamento, in quanto nel primo caso non vi sono rischi per l'utenza, nel secondo caso, vista la scarsa fruizione della stessa, si suggerisce il mantenimento di quella esistente. Al punto 5, il servizio gestione grandi opere comunica che tale intervento, realizzato in tempi relativamente recenti, non meno di 10 anni fa, ha comportato un investimento importante. Inoltre, nell'autunno scorso, la circoscrizione 7 ha effettuato opere di manutenzione sul manufatto, effettuando ulteriori spese e che la sostituzione comporterebbe un onere importante per la città, rimozione dell'esistente e predisposizione di un nuovo gioco. Al punto 6, il comandante del Corpo Polizia Municipale rende noto che recentemente il personale del comando sezione 7 non ha espletato servizi specificatamente dedicati dei giardini situati tra via Generale Luigi Damiano e via Sembon. Sono stati compiuti dei passaggi nell'area e quando è stato necessario gli agenti hanno provveduto a attivare gli addetti della società Amiot per la pulizia del sito. Il comandante conclude la relazione informando che saranno programmati controlli mirati da parte del personale di zona al fine di contrastare il degrado.
Grazie Assessore Unia, passo la parola al Consigliere Magliano.
Sì, grazie Presidente, guardi Assessore, le prime tre, fantastico, su questa proprio non ci siamo. Le chiedo di poter avere la documentazione che ha letto, ma le assicuro che tra le sue risposte e la realtà c'è un abisso. In quell'area lì, e chiedo da subito un approfondimento in commissione e lo dico anche al Presidente della Commissione Sesta, al Presidente Menzio, se potessimo fare un sopralluogo, perché a parte il fatto che io non so chi ha disegnato quel giardino e questa non è colpa sua, c'è stata, si vede, un'epoca in questa città in cui si disegnavano giardini fatti in modo, con una modalità con la quale chi voleva spacciare, delinquere, prostituirsi, andava in quei giardini ed era tranquillissimo perché i punti ciechi che non potevano essere visti dalle forze dell'ordine erano enormi. Quel gioco lì, il ragno, non è utilizzato da nessuno, ma sfido una mamma, un nonno, una nonna a portare il proprio figlio lì in una zona che regolarmente è sporca. Primo dato. Secondo dato, il tema dell'area cani è un tema, lì ci sarebbe lo spazio per realizzarla, tanto è vero che c'è anche una fontanella. I metri quadri di pavimentazione tolta sono tanti, soprattutto iniziano a togliere le lastre dai muretti per spostarle o farne quel che si vuole. Io sarà che vado sempre il minuto prima che passi poi Amiat, io ho questa sfortuna, Assessore, che mi presentano il giardino mezz'ora prima che passi Amiat a pulire, poi passi Amiat a pulire e le arrivano le foto. Io su questo invece, visto che quella è una zona secondo me critica, perché come sa lì c'è un polo di case importante, poi ci sono spazi molto vasti, alcuni anche abbandonati. Io penso che invece quella possa diventare un'area in cui nel periodo estivo, nel periodo primaverile, autunnale, possa essere vissuta dai cittadini, perché è una porzione di terreno, tra l'altro di giardino, secondo me anche molto bella per come era stata pensata, con delle grandi criticità di controllo di quell'area. Se al posto di quel gioco, che anche lì sfido perché abbiamo messo altre risorse, facessimo un'area polifunzionale, un'area polivalente, poteva essere sensato perché le persone possono così riappropriarsi di quel luogo. L'area cani secondo me sarebbe necessaria, anche piccola, ma necessaria. In quella zona non ce ne sono. Adesso io non so che monitoraggio ha fatto lei di quell'area, ma non ve ne sono e potrebbe essere un altro segnale. L'idea anche di ricentare l'area del gioco bimbi, gliela pongo per un motivo. O recintate l'area gioco bimbi o recintate l'area cani. Il fatto che non siano recintate è l'area cani di fatto e l'area gioco bimbi, purtroppo per l'inciviltà di chi porta i propri animali a fare lì i bisogni. Per cui le chiedo di avere quanto letto in aula, però non sono soddisfatto della risposta, perché penso che chi ha redatto questa risposta forse non vive quella zona, non l'ha vissuta, non ha parlato con i cittadini e con i residenti con i quali io regolarmente mi interfaccio. Anzi, ringrazio anche il consigliere Lamendola della circoscrizione che ha voluto farmi fare più volte sopralluoghi in quell'area, e mi auguro che questo sopralluogo possa portare anche lei a valutare le cose che io le ho proposto. È chiaro che quando faccio una domanda del tipo "è previsto?", è evidente che non è previsto, però provo da consigliere comunale a dare a lei, assessore, alla sua giunta, ai suoi colleghi un'indicazione, o quel che resta della sua giunta, o comunque a lei, all'assessore Rolando, delle indicazioni anche su come mettere le risorse su quello spazio, perché potrebbe essere uno spazio vissuto, potabile, utilizzabile dalle famiglie, che però non vanno perché si sentono oggettivamente in quell'area abbandonati. Grazie.
Grazie consigliere Magliano, quindi l'interpellanza 1406 va in approfondimento in commissione 6. L'interpellanza successiva, la 1261, è stata trasformata in risposta scritta, il cui presentatore era Ricca, e sappiamo che è già stata mandata la risposta. Quindi passiamo alla successiva, si tratta della 1511. Il presentatore è il consigliere Lo Russo. L'oggetto è procedura di valutazione finanziaria della finanza derivata. Risponde l'assessore Rolando, pregando anche lui di stare nei 5 minuti. Grazie. È finita?
Sì, buongiorno. Allora, con riferimento all'interpellanza in oggetto, si precisa che la deliberazione meccanografico 2019-00116-024, che peraltro è stata oggetto prima dell'adozione di, se ricordo bene, due incontri in commissione sulla bozza, con discussione che si è sviluppata con intervento anche di associazioni interessate all'argomento e che hanno contribuito e hanno richiesto ulteriori approfondimenti, perché se non ricordo male la prima discussione avvenne ancora nei mesi successivi all'estate in commissione, e questa delibera invece solo di quest'anno, e è originata comunque da un lavorio di un anno precedente. Questa delibera incarica gli uffici di individuare idoneo operatore cui affidare incarico di supporto all'attività di analisi dei contratti derivati in essere ed assistenza. Questo aggettivo lo troverete molte volte in delibera, in tutti gli atti, nell'eventuale attività di negoziazione. Poiché la seconda parte dell'attività risulta essere eventuale, l'ufficio ha proceduto in un primo tempo ad avviare, in conformità a quanto previsto dalla suddetta delibera, una procedura per l'affidamento diretto limitato esclusivamente alla prima parte dell'incarico, nel limite di 35.000 euro. In funzione dell'esito di tale analisi, che dico subito, non parlerò di questa procedura perché è attualmente in corso, nel senso che in questo momento stanno aprendo le buste, e quindi prego il Consiglio magari di voler richiedermi informazioni successivamente a questa fase. Ha provveduto ad avviare in conformità a quanto previsto una procedura per questo affidamento. In funzione dell'esito di tale analisi e dei conseguenti costi, ma soprattutto di quello che rileverà l'analisi, anche qui mi interrompo rispetto alla risposta perché l'abbiamo avuto prova durante la discussione in commissione. Ci sono almeno, se uno intervista tre persone, cinque idee sui derivati, se sono legittimi, se sono illegittimi, se sono legati a quello che ha già detto qualche sentenza cinque anni fa, eccetera, eccetera, se hanno dei costi impliciti o costi occulti, come vengono chiamati, e se poi sono approcciabili, perché potrebbe essere che dei derivati magari sono, hanno certe caratteristiche ma non sono approcciabili con qualche sistema. Allora questa delibera, questa prima fase di analisi prevede, come ho detto, all'esito di quello che uscirà, quali saranno i consigli che raccomanderà chi fa questa analisi, verrà valutata la necessità, possibilità di procedere a un ulteriore separato affidamento diretto per l'assistenza giudiziale o stragiudiziale mediante separata procedura, sempre di affidamento, tra gli operatori già coinvolti piuttosto che l'avvio di una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento medesimo sulla base di normativa vigente. Perché gli uffici hanno deciso questa strada di spacchettare in due questa iniziativa? Perché ultimamente la provincia di Genova ha seguito questa strada su raccomandazione della Corte dei Conti della Liguria. Quindi c'è un precedente. In merito a questi specifici, ai quesiti specifici, l'interpellanza evidenzia. Sono stati invitati a presentare offerta numero 8 operatori specializzati del settore, sulla base di analoghe procedure già poste in essere da altre amministrazioni pubbliche, provvedendo a pubblicare sul sito del Comune specifico avviso al fine di consentire ad eventuali altri operatori specializzati di presentare offerta ancorché non invitati. Quindi gli uffici stanno eseguendo una procedura pubblica e non una procedura non pubblica. La procedura risulta conforme all'affidamento in oggetto della stessa, e analoga a quanto già operato da altri enti pubblici, in ultimo la città metropolitana di Genova, che su invito della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha fatto l'analisi dei propri strumenti derivati. Sulla base delle risultanze della prima fase sarà valutata la corretta procedura da seguire per l'eventuale ulteriore affidamento in attuazione del vigente codice degli appalti pubblici. Questa risposta tecnica dovrebbe chiarire e rimuovere ogni perplessità, ma al di là della risposta tecnica vorrei rilevare che la preoccupazione rispetto all'eventuale compenso al momento non è tale. Ribadisco che la delibera della Giunta Comunale che ha approvato l'avvio dell'analisi e della valutazione tecnico-finanziaria dei contratti di finanza derivata, stipulati tra l'altro in un periodo compreso fra il 2005 e il 2008, demandava in grassetto a successivi atti l'avvio della procedura più appropriata per individuare il soggetto cui affidare l'analisi. L'avvio della procedura in modo trasparente in attuazione delle norme vigenti è stata portata avanti e in questa prima fase si valuterà esclusivamente se vi sono margini per procedere all'ulteriore affidamento o all'avvio di una procedura ad evidenza pubblica. Scusate. Ho quasi finito. Se margini ci saranno, è nostra intenzione porre la dovuta attenzione riducendo, se possibile, l'onere del danno rilevato, non da questa amministrazione, perché se l'eventuale presenza di costi impliciti o costi occulti o l'eventuale causa di legittimità con danno per la città, siccome non sono stati mai rinegoziati i derivati, risulterebbe un eventuale danno per la città creato nel momento in cui si è originato il derivato. Devo dire che c'è anche un'altra motivazione che ha indotto gli uffici a usare una procedura così complessa. È abbastanza evidente che ci sono opinioni diverse sulla bontà di questi derivati. Questi derivati sono stati visti qualche volta da qualcuno in Corte dei Conti e da qualcuno in altre sedi giurisdizionali, ma se uno intervista gli esperti di questa materia, anche interni alla città di Torino, riceve almeno tre risposte. Possono esserci problemi di costi impliciti, possono non esserci, possono essere delle legittimità. La scelta di trovare qualcuno che lo dica in modo chiaro, invitando chi l'ha già fatto e chi si presenterà, serve proprio per trovare la maniera di responsabilizzare gli uffici all'attività, perché in precedenti esperienze di moltissimi comuni d'Italia, all'esito di evidenziazione di problemi sui derivati, il famoso MTM, oppure dei costi paventati come impliciti, non successe nulla in questi comuni, basta guardare quello che è successo in Italia dal 2008 a oggi, semplicemente perché non si trovava un dirigente in grado di firmare una determina di autotutela, perché la determina di autotutela porta automaticamente in difficoltà chi la firma, perché se per caso poi non è così ne risponde lui. Allora noi procederemo su questa strada che, ripeto, è venuta fuori con anche due passaggi in prima commissione, non questa determinazione, perché le tesi che si confrontavano erano quelle di rivolgerci addirittura alla Corte dei Conti, alla Procura o quant'altro. Noi abbiamo pensato a questa strada. Devo dire, e concludo, che se si verificasse che non ci sono costi impliciti o se si verificasse che non ci sono cause di illegittimità, c'è sempre il piano B, perché il piano B è il tavolo tecnico istituito presso il MEF, che ha raccolto tutte le sollecitazioni pervenute anche in quest'Aula da alcuni consiglieri, ricordo la consigliera Artesio, in quest'Aula in commissione, sul tema, e il tavolo tecnico attualmente aperto presso la segreteria del viceministro prevede anche l'esame dei derivati. Ricordo a questo punto che 4 anni fa, nel 2015, appena io ero uscito dalla regione, o poco prima, lo stesso ministero tirò fuori una norma applicata alle regioni che consentì la rinegoziazione, laddove c'erano le caratteristiche negoziabili, alle regioni che potevano presentare domanda. Quindi questo sarà il piano B nel caso avesse ragione chi dice che i costi impliciti o gli atti illegittimi non ci sono. Grazie.
Grazie Assessore Rolando, diciamo che ha raddoppiato il numero dei minuti, però era tanto che non la sentivamo, quindi avevamo anche piacere di sentire appunto tutta la sua narrazione. Do la parola al consigliere Lo Russo, pregandolo però di rimanere nei 5 minuti, grazie.
Grazie Presidente. Come supponevo, Assessore Rolando, lei non risponde all'interpellanza, perché l'interpellanza non ha oggetto le questioni che lei ha posto. L'interpellanza ha oggetto la procedura di individuazione dell'operatore privato che si occuperà dell'attività di assistenza tecnico-giuridica alla città di Torino. E la procedura che le viene contestata, Assessore Rolando, né il merito, che condividiamo e gliel'ho detto in tutte le sedi, ivi comprese le commissioni consigliari in cui si è discussa di questa cosa come argomento e non di questa delibera, erroneamente, mi permetto di correggerla, come ha detto lei, noi non abbiamo discusso della delibera in commissione, abbiamo discusso dell'argomento, che è una cosa un po' diversa. E perché sostanzialmente lei non risponde? Perché io mi rendo conto diventa difficile rispondere a questa contestazione puntuale che, alla luce di quello che lei oggi non ha detto in aula, spero avremo modo di approfondire in commissione. L'oggetto della questione, Assessore Rolando, non è il merito, ma il metodo con cui la città individua l'operatore che deve dare assistenza. E, ci permetta di dissentire, non è che il fatto che l'abbiano utilizzate altre amministrazioni, ammesso che sia vera la cosa che ha detto relativamente alla questione della procedura, ci garantisce dal punto di vista della legittimità formale. Il giochino che avete provato a fare, e alla luce del fatto che lei non ha risposto alla domanda 3, e cioè se ha in qualche modo chiesto un parere all'ANAC, non ha risposto, non l'ha chiesto, lo chiederò io, manderò la delibera e gli incartamenti all'ANAC per capire se sussistono degli estremi, a mio modo di vedere sussistono, se no non avrei presentato l'interpellanza, per invalidare la procedura. Perché? Il codice appalti, così come modificato anche recentemente, individua nella soglia dei 40.000 euro, soglia che voi del Movimento 5 Stelle conoscete piuttosto bene, la famosa soglia dei 40.000 euro, come limite massimo per poter ricorrere ad affidamenti diretti. Si ricorda quando io polemizzai in quest'aula con la sindaca Appendino per l'affidamento da 39.800 euro all'architetto Sasso per il dossier olimpico? La soglia prevista dal nostro codice degli appalti è una soglia massima che individua la possibilità di un'amministrazione di dare un affidamento diretto lasciando ovviamente piena facoltà all'amministrazione di ricorrere ad altre procedure a evidenza pubblica, al di sotto di quei 40.000 euro. Ora, io vorrei proprio capire come può pensare qualcuno che su una partita da oltre 560 milioni di euro, valore dei nostri derivati, che ragionevolmente, e ce lo auguriamo tutti, a valle di una rinegoziazione assistita, produrrà un certo, se no non saremmo neanche partiti a discutere di questa questione, risparmio per la città, che in delibera viene individuato nel 20% di questo risparmio il variabile da dare al soggetto operatore privato individuato, che questo variabile sia sotto i 5.000 euro su 560 milioni, mi permetto, come dire, di essere un pochino dubbioso, assessore Rolando. In senso prudenziale, lei avrebbe dovuto, essendo l'estensore della delibera, innanzitutto farla firmare anche in termini formali al dirigente che si occupa di codice degli appalti, di contratti appalti, che comunque garantiva una maggior regolarità tecnica dell'atto in conformità alla questione specifica della gara, ma soprattutto adottare un criterio un po' più prudenziale in termini di delicatezza di questa questione, perché io le cito nell'interpellanza anche il problema del conflitto di interessi. Lei oggi ci dice che sono stati 8 gli operatori invitati, l'ha detto lei, 8 operatori invitati più un avviso pubblico pubblicato sul sito per chi voleva eventualmente partecipare. Attenzione bene, io poi se ho capito male lo vedremo nei verbali. Bene, mi permetto di suggerire che su una cosa così delicata, che ragionevolmente varrà ben più dei 35.000 euro più il variabile, forse valeva la pena fare una gara pubblica a evidenza pubblica, invece che un affidamento diretto. Questo era il senso dell'operazione, che noi non le contestiamo, assessore Rolando. Meritoria attività di ricognizione dei derivati, meritoria, se non ci sono le competenze interne, modalità di appoggio su persone che speriamo tutti rivestano davvero l'interesse pubblico prevalente, perché nel momento in cui io metto una success fee del 20%, assessore Rolando, siamo tutti e due navigati di questi boschi per capire che, come dire, il controllo pubblico relativamente alla transazione che eventualmente si dovrà andare a mettere con l'istituto di credito va esercitato con una certa qual grado di energia, perché l'operatore ovviamente avrà giustamente, legittimamente, pienamente, coerentemente con la deliberazione un certo tipo di interesse economico legittimo, e noi dovremo probabilmente lo stesso, un altro andrà verificato. Allora, da questo punto di vista, il tema quindi, che a questo punto discuteremo in commissione in fase di approfondimento a valle del completamento della procedura di cui lei oggi ha fatto cenno, e caldamente la invito a valutare l'ipotesi di revoca di questa deliberazione e della riproposizione della medesima procedura di individuazione dell'operatore evidenza, dell'operatore economico che ci deve assistere, con una procedura a evidenza pubblica, cioè una gara di appalto di servizi che il nostro codice permette, anzi in questo caso forse le potremmo suggerire che forse in termini prudenziali, prima che ce lo dica qualcun altro o che ce lo dicano eventuali ricorsi di persone che verranno escluse successivamente, vale la pena mettersi dalla parte della ragione. Non cambia niente, ha ragione lei, sono mutui del 2005-2008, io non credo, finisco Presidente, non credo che dilazionare la questione di un mese, due mesi, tre mesi sposti i termini del problema. Forse ci cautela un po' di più, e credo in termini di trasparenza e della famosa casa di vetro che tutti quanti noi vogliamo su partite così rilevanti da centinaia di milioni di euro, assessore Rolando, varrebbe la pena che riflettesse.
Grazie consigliere Lo Russo, quindi non essendo soddisfatto della risposta all'interpellanza va in approfondimento in commissione, alla commissione prima. Trattiamo l'ultima interpellanza della giornata, parliamo del 1263, il presentatore è il consigliere Ricca. Il titolo è: i fagioli magici di Lungo Dora Napoli permettono di salire sui tetti delle case. L'assessore che dà la risposta è l'assessore Unia, a cui cedo la parola, ricordandogli i 5 minuti che sono sempre stati disattesi in questa trattazione di interpellanze. Mi scusi, si risegna?
grazie. Sì, grazie Presidente. Questa risposta sarà sicuramente più breve nel ricordare che se la domanda è complessa la risposta non può essere semplice. Il consigliere Ricca ha presentato un'interpellanza sugli alberi presenti in lungo Dara Napoli, nel tratto compreso fra via Cigna e Corso Principe Oddone, per sapere se sono previsti interventi di potatura e le tempistiche. Servizio Verde Pubblico, nella relazione richiesta da questo assessorato, ritiene doveroso, prima di entrare nel dettaglio, fare una precisazione. Lungo Dora Napoli, come il resto del patrimonio arboreo cittadino, è gestito nel rispetto degli standard che prevedono potature e controlli di stabilità regolari e in coerenza con le procedure ISO 9001 di certificazione sulla qualità. Nella tratta di Lungo Dora Napoli, compresa tra via Cigna e Corso Principe Oddone, è presente un filare di circa 60 platani, corrispondenti a una cinquantina di adulti e una decina di giovani alberi, che sono stati piantati nelle scorse settimane a ripristino di quelli mancanti. Gli adulti sono alti, ma del resto i platani sono alberi di prima grandezza ed è normale che superino i 20 metri di altezza. Questo non significa ovviamente assolutamente che siano pericolosi, dipende dalle condizioni di salute e da eventuali problematiche di stabilità che vengono periodicamente verificate da professionisti abilitati in aggiunta ai controlli costanti che fanno i tecnici dell'area alberate. In merito alle affermazioni secondo le quali gli alberi sovrastano gli edifici e addirittura stiano invadendo pertinenze e balconi, si allegano alcune foto scattate nei giorni scorsi dai tecnici del Verde Pubblico che dimostrano che ciò non corrisponde a verità. A prescindere da ciò, gli alberi hanno comunque bisogno di un intervento di potatura e di contenimento delle chiome, che è previsto nel 2019 ed è inserito già nell'appalto 76-2018, interventi straordinari di ripristino e risanamento del patrimonio arboreo di percorsi pedonali, ciclopedonali e piste ciclabili, che è recentemente stato aggiudicato. Trattandosi di platani e dovendo rispettare quanto previsto dalla normativa fitosanitaria, le potature potranno essere effettuate esclusivamente nella prossima finestra dicembre-marzo e nei mesi precedenti le piante saranno sottoposte al controllo di stabilità al fine di verificarne eventuali situazioni di pericolo potenziale per l'utenza.
Bene, grazie Assessore Unia. Do la parola al consigliere Fabrizio Ricca.
Grazie Presidente. La risposta è semplice, attenderemo la finestra tra dicembre e marzo per diciamo, soprattutto due alberi in particolare, perché se poi uno ha la possibilità di poterci passare, ma io sono andato questo pomeriggio prima di venire in consiglio, ce ne sono due in particolare che hanno i rami parecchio esposti e quindi il problema c'è. Se poi si potesse anche solamente tamponare su quei due degli alberi senza andare a fare un intervento invasivo, ma anche solamente ad accorciare un paio di rami, magari facciamo contento qualche cittadino. Grazie.
Allora, grazie consigliere Ricca. Noi abbiamo terminato la trattazione delle interpellanze, quindi nell'attesa dell'appello nominale sospendo il consiglio.
Buongiorno a tutti. Lascio la parola al segretario generale per l'appello nominale.
Albano, Amore, Appendino, Artesio, Azzarà, Buccolo, Canalis, Carretta, Carretto, Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, Fornari, Giacosa, Giovara, Gosetto, Grippo, Iaria, Imbesi, La Volta, Lorusso, Lubatti, Magliano, Malanca, Menzio, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Pollicino, Ricca, Rosso, Russi, Sganga, Sicari,
presente.
Tevere, Tisi, Tresso, Versaci, sono presenti al primo appello, signor Presidente, 27 consiglieri comunali.
Hanno giustificato la propria assenza i consiglieri Appendino, Canalis, Foglietta, Fornari, Lubatti, Montalbano, Morano, Napoli, Pollicino, Rosso e Tresso.
Molto bene. Quindi consigliera, primo che non giustifica, La Volta. Adesso. Lorusso. E poi consigliere Magliano. Confermo, signor Presidente, anche al secondo appello, 27 consiglieri comunali presenti.
Proseguiamo con gli atti da assegnare alle commissioni, deliberazioni proposte dalla Giunta Comunale all'approvazione del Consiglio Comunale, istituzione torinese per una educazione responsabile, rendiconto della gestione 2018, approvazione, assegnata la quinta più prima. Proseguiamo adesso con l'approvazione del verbale della seduta di lunedì 29 aprile 2019. Prego, consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato. Tutti i consiglieri hanno votato. Chiudo la votazione. favorevoli 24, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Proseguiamo adesso i nostri lavori con il punto 2 del nostro ordine dei lavori, la deliberazione, proposta di deliberazione meccanografico 2018-033-60 presentata dal Vice Sindaco Montanari, avente come oggetto regolamento numero 362 del complesso dei Murazzi del Po. Approvazione del nuovo articolo 35, sono stati presentati anche due emendamenti dalla Giunta. Ricordo che i tempi di intervento sono raddoppiati, lascio quindi la parola al Vice Sindaco per l'illustrazione. Un attimo. Prego, Vice Sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e tutti. Arriviamo qui finalmente alla fine di un lungo percorso di variante di un regolamento che ci consentirà, speriamo, di finalmente riaprire i Murazzi del Po a una gestione aperta ai cittadini per attività culturali, attività ricreative, attività anche di somministrazione. Ricordo che il lungo periodo che è intercorso tra quando abbiamo iniziato a prendere in mano il tema e quando finalmente stiamo arrivando adesso alla fine è dovuto al fatto che, a differenza di ciò che era stato deciso diciamo qualche anno addietro, prima della nostra amministrazione, una serie di nuovi regolamenti, di nuove attenzioni all'aspetto dell'apertura di questi locali nell'alveo del fiume Po sono intervenuti. Sono aspetti che hanno a che fare con la regolamentazione stessa del fiume, con la gestione dei cittadini e di masse di persone in aree aperte al pubblico per eventi e manifestazioni. Dunque è stato un processo piuttosto difficile che ha visto coinvolti vari uffici della città di Torino, ricordo ufficio urbanistica, arredo urbano, commercio, verde, ambiente, naturalmente l'avvocatura, patrimonio e via così. Quindi è stata una sinergia lunga e importante che vede adesso appunto la sua esito finale. Tenete conto che, lo volevo ricordarlo perché l'ho detto anche in commissione suscitando forse qualche attenzione in più, che noi stiamo parlando di un'area del fiume che è alveo, cioè un'area dove effettivamente il fiume esonda regolarmente, quindi bisogna tener conto che qualsiasi attività che si faccia lì deve tener conto del fatto che in giro di poche ore non deve lasciare strutture fisse, non può entrare l'eventuale arrivo dell'acqua e soprattutto deve mettere in sicurezza tutte le persone che lo frequentano. Quindi il tutto, questo tipo di atteggiamento non era stato tenuto in conto ai tempi del bando, che è del 12 se non sbaglio, e ha creato una serie di problemi proprio nella gestione del bando stesso e nei rapporti con le associazioni, i circoli eccetera, che in qualche modo erano risultati vincitori del bando. E dunque è stato necessario un lungo dialogo, dibattito con gli assegnatari del bando e con tutti gli organi che sovrintendono a quest'area, che ricordo rapidamente sono soprintendenza, magistrato del Po, vigili del fuoco, commissione di vigilanza provinciale, città metropolitana, regione Piemonte e città di Torino. Non so neanche se le ho dette tutte, ma sicuramente queste sono le prevalenti istituzioni che hanno a che fare in questo. Sostanzialmente con questo regolamento si consentirà, speriamo, di poter finalmente riaprire i Murazzi con delle attività di somministrazione che utilizzino anche gli spazi all'aperto, ma con strutture assolutamente provvisorie e ritirabili rapidamente. Analogamente dovrà essere fatta anche un'attenzione al numero dei visitatori, dei cittadini che accedono alle sponde dell'alveo, ai Murazzi stessi, e tutto ciò deve essere dunque fatto con una sinergia tra gestori dei locali, città di Torino, organi di vigilanza e via così. Gli emendamenti li abbiamo discussi ampiamente in commissione, anche con la partecipazione degli uffici e di molte delle istituzioni che ho citato precedentemente. Io mi fermerei qui nella illustrazione, se invece ci sono poi chiaramente interventi o controdeduzioni da fare, sono a disposizione, grazie. Naturalmente questo intervento vale anche per l'emendamento, i due emendamenti che sono stati citati, grazie.
Grazie a lei Vice Sindaco, prego Consigliere Carretto.
Grazie, buongiorno a tutti e tutte. Ma questa delibera
arriva finalmente in aula a seguito di un lavoro, come diceva il Vice Sindaco, assolutamente lungo, periglioso e diciamo non sicuro, nel senso che una serie di eventi, a partire dall'alluvione del 2017, a partire da tutto quello che è successo con Piazza San Carlo, piuttosto che altri eventi che diciamo, hanno portato dei cambiamenti normativi, dei cambiamenti negli atteggiamenti di altri enti, come possono essere appunto i Vigili del Fuoco, l'ASL, piuttosto che le forze dell'ordine in generale. E questi cambiamenti hanno fatto sì che il percorso che si conclude appunto con questa delibera non avesse una fine certa, perché ogni volta che si trovava più o meno una soluzione interveniva qualcosa che faceva sì che dovesse essere cambiato. Non è un caso che il primo, diciamo, la prima versione di questo regolamento fosse effettivamente di difficilissima attuazione e avrebbe comportato fondamentalmente l'impossibilità da parte degli assegnatari delle arcate, quindi assegnatari di un bando regolarmente vinto, l'impossibilità di portare avanti i progetti per cui e con cui avevano partecipato a quel bando. Per fortuna, a seguito di interlocuzione, tavoli, diciamo mediazioni e diciamo aggiustamenti, si è riusciti ad arrivare a una versione di questo regolamento, quindi a questi emendamenti, che permettano sia di mantenere in sicurezza il luogo, mantenere in sicurezza le attività, permettere le attività appunto presenti nel bando, e sia la possibilità di rendere di nuovo e finalmente fruibili i murazzi che, ricordo, sono chiusi dal 2012, quindi non dall'altro ieri, ma dal 2012. Io mi auguro che, ma così dovrebbe essere, nel 2020, primavera 2020, si possa finalmente già vedere le attività aperte. Spiace che per quest'anno non siano previste attività, sappiamo che era stato presentato un progetto per i punti verdi che però diciamo non ha avuto il benestare della Commissione, quindi per quest'anno diciamo le attività presenti ai murazzi sono quelle che sono attualmente presenti. E diciamo che io la ritengo una vittoria dell'amministrazione, una vittoria di questa amministrazione, una vittoria degli assessori che ci hanno lavorato, e credo che finalmente la città riavrà i murazzi. Magari non saranno gli stessi murazzi a cui eravamo abituati, ma sicuramente sarà un luogo vivo, un luogo con la possibilità per i giovani di svagarsi, di viverli, di riscoprirli, perché in realtà c'è tutta una generazione che i murazzi non li ha conosciuti, e per cui appunto nell'annunciare il voto favorevole posso solo fare i complimenti alla Giunta che ha lavorato e agli uffici che hanno lavorato e hanno dipanato questa matassa che non era di facile risoluzione. Qualcuno potrà dire che ci abbiamo messo troppo. Io dico che chi dice che ci abbiamo messo troppo non sa di cosa sta parlando. Grazie.
Grazie a lei. Prego, capogruppo Lo Russo.
Grazie Presidente. Finalmente vediamo arrivare in aula la delibera che la Giunta adottò nel lontano luglio 2018. Quindi a distanza di un anno siamo in condizioni di poter discutere la questione dei murazzi. Purtroppo per noi, per la quarta estate consecutiva, ai noi, nonostante i proclami elettorali del Movimento 5 Stelle, che quando era all'opposizione e quando soprattutto illudeva i torinesi con una serie lunga di promesse, non aveva, gli diamo il beneficio dell'ingenuità, contezza di quanto complessa fosse la questione. E come sempre capita, quando poi vedi giocare le partite di calcio dagli spalti, sembrano tutti, come dire, sono tutti fenomeni tifosi, poi quando vanno in campo e sbagliano gli stop e i passaggi si scopre che proprio fenomeni non erano. Però oggettivamente va detto con franchezza che finalmente possiamo dare il via libera a un'operazione piuttosto importante per quanto riguarda la riqualificazione delle arcate. Questa componente delle arcate è una delle componenti di Torino Città d'Acqua e in particolar modo del fronte del fiume Po, non è l'unica, l'altra è il Parco del Valentino che come dire, è stato abbandonato negli ultimi 3 anni al suo destino e che piano piano, forse anche con un sussulto di orgoglio, sta tornando a essere il centro, almeno certamente, dei cittadini, dell'attenzione dei cittadini, non di certo di questa amministrazione. Il gruppo del Partito Democratico voterà ovviamente a favore di questa deliberazione perché siamo assolutamente convinti della bontà dell'operazione Murazzi di per sé e anche un po' come segno di incoraggiamento all'amministrazione a magari in questi ultimi 2 anni, in questa lunga volata che ci separa al momento in cui verrete misurati sulla base di quello che avete fatto, diciamo così, che un pochino di ansia da prestazione possa aiutare una amministrazione a fare almeno qualcosa, no, se non proprio tutto, di quello che era stato promesso in campagna elettorale, a partire dalla riapertura dei Murazzi. Quindi siamo assolutamente convinti, noi proveremo per conto nostro a incalzarvi amministrazione di Appendino per quanto riguarda le promesse mancate, proveremo a tenere alta la tensione e la attenzione su tutte le questioni che sono ancora lì, nella speranza che voi, nella frenesia di recuperare il consenso della città, riusciate a recuperare il terreno perso in questi 3 anni. L'avete fatto brillantemente sulle ATP Final, abbiamo n altre occasioni. Io, non appena mi darete occasione, discuteremo il tema della candidatura a Torino città capitale europea della cultura. Abbiamo letto della possibilità di candidare Torino alle Universiadi. Quindi abbiamo una serie di occasioni che speriamo, come dire, voi quando vi svegliate dal torpore e capendo che il 2021 sta arrivando velocemente, proviate a dare un pochino una mossa a questa città. Certamente troverete il pieno e totale sostegno del Partito Democratico, che ovviamente avrà 2 compiti, sostenervi quando andate nell'ottica di fare le cose, che ovviamente condividiamo, e provare a incalzarvi e stimolarvi, questo deve fare la minoranza, deve fare l'opposizione, a non sedervi come avete fatto in questi 3 anni. Siamo assolutamente convinti che non appena inizieranno anche le competizioni interne al gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, visto che avete sdoganato anche il secondo mandato, questo meccanismo partirà anche in termini di consiglio, quindi terzo mandato mi corregge il vicepresidente, quindi avendo sdoganato anche il tema dei limiti dei mandati, avrete tra di voi la giusta e sana competizione tra i gruppetti in cui si articola il Movimento 5 Stelle, quindi tutta questa serie di cose proverà, speriamo, a dare una mossa alla città e a fare le cose che non avete fatto in 3 anni. Tra le cose che avete fatto in 3 anni c'è la riapertura dei Murazzi, abbiamo purtroppo appreso che anche quest'anno, nonostante i proclami di Sacco in commissione, non ci saranno neanche i punti verdi, qualche iniziativa proviamo a farla, insomma io stimolo il vice sindaco Montanari a un'iniziativa di pensiero temporanea, insomma proviamo anche a buttarla, magari evitiamo solo bancarelle culinarie, proviamo a fare qualche iniziativa culturale, guardi che assist che le lancio, vice sindaco Montanari, sono certo che lei saprà benissimo raccoglierlo, anzi ci stupirà e noi saremo contenti di essere stupiti, perché quel luogo di Torino è sicuramente un luogo importante che in qualche modo deve tornare patrimonio dei torinesi. Grazie dello sforzo, grazie dell'impegno, andate avanti così e andate avanti con il sostegno del Partito Democratico su questa delibera.
Grazie Capogruppo Lo Russo, prego Vicepresidente Ferrero.
Grazie Presidente. Sulla falsariga di quello che ha detto il mio collega Carretto, ci abbiamo messo il giusto tempo, infatti è stata un'opera anche di conciliare richieste diverse che era opportuno conciliare, quindi le richieste dei Vigili del Fuoco, dell'ASL, dell'AIPO, della Protezione Civile, sentire e ascoltare quella che era la Consulta del Verde, proprio per arrivare a una attività del tempo libero, come dice proprio il primo articolo di questo documento, che avesse un carattere economico e non culturale, ricreativo considerandolo anche aggregativo, sportivo, io direi anche, aggiungerei anche ambientale e soprattutto per tutto l'arco della giornata. Quindi un piano di emergenza dei murazzi del Po, che tenesse appunto conto di quello che è realmente la situazione dei murazzi, in cui le precauzioni servono per dei fatti che, come le alluvioni, sono un fenomeno non occasionale e che quindi si deve trattare come fenomeno continuativo e quindi con tutte le precauzioni necessarie affinché quando ci sono le alluvioni non ci si trovi sempre nel dover gestire questa cosa come un'emergenza. Quindi è la vittoria di una modalità diversa. Io non posso non ricordare, da consigliera di circoscrizione quale ero, alcune commissioni in cui si parlava dei murazzi come il posto dove avremmo mandato la peggior movida. Ecco, ora la fruizione che io auspicavo allora del night and day, della doppia fruizione del giorno e anche della notte, ci permetterà di avere un uso doppio di questo luogo, che è un luogo di rara bellezza, è un po' quello che rappresenta un po' la piccola Parigi che è questa nostra città di Torino. Quindi il lavoro di tutte le parti ha portato giustamente, con i tempi che necessitavano, all'apertura. Non possiamo che ringraziare tutti quelli che si sono impegnati in questa tessitura di un documento che mettesse insieme appunto tutte le parti. Grazie.
Grazie a lei. Prego, consigliere Giovara.
Grazie per la parola. Io ringrazio la Giunta, l'assessore Montanari, il vice sindaco, per questo difficilissimo risultato. È difficilissimo superare quelli bravi. Siamo riusciti addirittura a fare una cosa che quelli più bravi di noi non sono riusciti a fare in 2 anni. Infatti ricordo un comunicato di Ilda Curti, assessore, del 2014, che dice: stesura, ha confermato che l'amministrazione comunale sta lavorando alla stesura di un bando per la riapertura delle arcate dei murazzi. In 2 anni non sono riusciti a farlo e noi ovviamente, siccome siamo meno bravi di loro, ci abbiamo dovuto mettere 3 anni. Grazie mille.
Grazie a lei, consigliere Giovara. Ci sono altri interventi?
Ma no, finiamo così.
Va bene. Dibattito positivo. Se non ci sono altri interventi? Sì. Sì, sì, puoi concludere dopo. Un attimo, torno indietro. Prego, vice sindaco Montanari.
Sì, grazie Presidente. No, sarà un intervento brevissimo, perché ci tenevo anch'io a sottolineare un ringraziamento alla maggioranza, a tutti gli uffici e ai consiglieri che qua oggi sono espressi. Accolgo anche l'invito del capogruppo Lo Russo, che ci incoraggia ad andare avanti. Bene, ci fa molto piacere, andremo avanti come abbiamo fatto finora. I murazzi sono un bene culturale straordinario, oltre che un bene ambientale. Non peraltro lì sopra insistono una serie di vincoli ai quali abbiamo dovuto fare riferimento, ed è giusto pensarli come un elemento di un tassello di una riqualificazione più ampia dell'intero percorso fluviale dei 4 fiumi di Torino, sui quali siamo ancora indietro, c'è ancora molto da fare, ma certamente quello è un tassello importante che si deve collegare all'asse del Po, quindi al lato Valentino, che non è in abbandono ma che può essere certamente migliorato per molte sue parti, deve collegarsi all'asse invece di Parco Michelotti dall'altro lato, proseguire verso il Meisino. A monte abbiamo ancora la sponda destra, che è ancora non tutta praticabile. Insomma, i processi di risistemazione di queste parti, ma soprattutto di restituzione ai cittadini come fruibilità, spazi che sono culturali e ambientalmente straordinari, credo che sia nelle corde della nostra amministrazione, con anche programmi che vengono da lontano e che noi peraltro abbiamo richiamato anche in questo regolamento, giustamente, perché si tiene ciò che si è fatto bene e si cerca di fare meglio ciò che non è andato. Grazie.
Grazie a lei. Allora, adesso proseguiamo con la votazione degli emendamenti che sono stati già illustrati dal Vice Sindaco. Qualcuno vuole intervenire sul primo emendamento? Se nessuno vuole intervenire, metto in votazione il primo emendamento presentato dalla Giunta. Prego, consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato? Chiudo la votazione. Favorevoli 28, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Darei lo stesso esito per l'emendamento numero 2. Se qualcuno sente la necessità di dover fare un'ulteriore dichiarazione di voto, è il momento, se no passiamo con la votazione della delibera. Prego, consiglieri, votate appunto la delibera. Vabbè, un attimo, ci ho provato. Aspetta, prego, consigliere Carretto.
Mi spiace, Presidente, ma farò la dichiarazione di voto. No, io volevo solo ribadire, e forse qualcuno se lo dimentica, che i Murazzi sono stati chiusi nel 2012. Il bando è uscito nel 2015 e che quel bando forse non prevedeva che i Murazzi fossero nell'alveo del fiume Po, considerando il fatto che una volta presentati i progetti il magistrato del Po ha semplicemente fatto notare che quei progetti non erano assentibili, specie nella parte dei deor esterni, perché appunto i Murazzi sono in alveo. Quindi io, come dice il consigliere Giovara, noi non siamo così bravi. C'è gente più brava di noi, sicuramente. C'è chi ha subito la chiusura o ha causato la chiusura dei Murazzi, non so, punti di vista. C'è chi dice che li ha subiti, c'è chi dice che li ha causati. Nel 2012 ci ha messo 3 anni per fare un bando non realizzabile. Non era possibile realizzare nei progetti presentati, e noi effettivamente ci abbiamo messo il tempo che ci abbiamo messo per far quadrare tutto, per cui io sono ben felice di votare questa delibera, sono ben felice del lavoro fatto, sono anche ben felice di non essere così bravo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Carretto. Prego, capogruppo Lo Russo.
Il Partito Democratico voterà a favore della delibera sui Murazzi per incoraggiare l'amministrazione a proseguire questa operazione di riqualificazione e soprattutto di uso di uno spazio che da troppi anni è ai noi chiuso. Lo fa perché è convinto che l'intero asse del Po sia un valore di questa città, che in questi ultimi anni, per ragioni talvolta imputabili al destino cinico e baro, talaltra a nostro modo di vedere ad alcune sottovalutazioni ed alcune inefficienze, certamente in termini di rapidità di esecuzione di questa amministrazione, non è stato adeguatamente preso in considerazione. Questi 3 anni sono stati caratterizzati da una assenza di progettualità e dalla chiusura sostanzialmente al pubblico della fruizione di moltissimi esercizi all'interno del Parco del Valentino, e speriamo che veramente in questi ultimi 2 anni che ci separano dalle elezioni amministrative del 2021 vi sia una presa di coscienza, una presa di consapevolezza relativamente all'importanza di questa porzione di città per i torinesi, in particolar modo per i torinesi più giovani. Per queste ragioni, davvero con lo spirito costruttivo che sempre caratterizza l'azione politica del gruppo del Partito Democratico, voteremo la deliberazione in oggetto, nella speranza che sia la prima di una serie di delibere che possono rimettere in moto una città che si è fermata e soprattutto che sia la prima di una serie di delibere che l'amministrazione, preso atto della sostanziale blocco che ha lo sviluppo urbano e urbanistico della città, che ad eccezione di alcuni supermercati non ha più visto arrivare in quest'aula nient'altro, possa davvero avere una prospettiva di sviluppo. E quindi, cara Sindaca Appendino, caro Vice Sindaco Montanari, provate a cogliere lo spirito costruttivo di queste nostre parole nell'ottica davvero di avere uno scatto di orgoglio per voi stessi e poter avere alla fine di questo mandato almeno qualche cosa che potete dire di aver fatto in questi 5 anni.
Prego, consigliere Carretto, sull'ordine dei lavori.
Sì, solo per chiedere, Presidente, perché ha consentito nell'intervento che ho appena ascoltato il fatto di nominare, diciamo, il Parco Valentino, che non era inerente a questo provvedimento, tra l'altro imputando a noi delle chiusure derivate da abusi edilizi, quindi problematiche che forse chi c'era prima ha fatto finta di non vedere.
Però... Grazie consigliere Carretto.
Sì, poi ci fai l'elenco delle parole che si possono pronunciare.
Proseguiamo i nostri lavori con la... Possiamo continuare con l'ordine, con i nostri lavori? Possiamo continuare con il consigliere Versace? Consigliere Fassino? Possiamo continuare con i nostri lavori? Grazie. Metto in votazione la delibera. Prego consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato? Chiudo la votazione. Per favore, consiglieri, riuscite a fare un pochino di silenzio in aula? Grazie. Chiudo la votazione. Favorevoli 28, contrari nessuno, astenuti nessuno, il Consiglio approva. Dare lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. Proseguiamo con il punto numero 3. La città di Torino non svende ai privati il centro agroalimentare? No.
Allora, ma ne parleremo presto.
Il punto 4, portale del comune in piemontese. Anche questo è rinviato. Anche il punto 5, per mancanza di ricca, viene rinviato. Punto 6, azione detenute presso Banca Etica? Ok. Punto 7, regolamentazione del volontariato civico, non vedo il consigliere Ricca, viene rinviato. Misure a favore della bigenitorialità, punto 8, rinviato. Punto numero 9, meccanografico 2019-01327, presentata da Artesio e Giovara, IT CILO, Centro Internazionale di Formazione di Torino. Sì, un attimo allora. Un attimo. Prego, capogruppo Artesio.
Grazie. La mozione illustrata in quinta commissione, che perviene adesso all'attenzione della nostra aula, è l'esito di un approfondimento svolto nella sottocommissione partecipazione culturale, nella quale, come noto, ci si interroga sulle diverse condizioni formali, ovvero fondazioni di partecipazione nelle quali il Comune sia presente, o situazioni di partecipazione culturale promossi da terzi con i quali il Comune coopera o potrebbe collaborare, o enti che promuovono la divulgazione della cultura e la formazione di competenze ai quali il Comune, pur essendo esterno per loro natura, organismi di carattere internazionale, coopera attraverso la dotazione di sedi, la loro manutenzione e l'organizzazione congiunta di eventi. Di fronte alla molteplicità e alla ricchezza di queste presenze che insistono sul nostro territorio, la preoccupazione della sottocommissione è stata quella di svelare e indagare le possibili opportunità di ampliamento delle diverse forme di collaborazione. Ad esempio, siamo consapevoli che nella fattispecie di cui stiamo parlando esiste un altissimo livello di formazione per futuri quadri dirigenti delle organizzazioni internazionali piuttosto che del mondo dell'imprenditoria e dell'intelligenza, che costituendosi in attività formativa in quel contesto arricchiscono, oltre che il loro patrimonio individuale, anche il potenziamento rispetto ad investimenti successivi delle capacità dei loro territori, delle loro nazioni, dei loro paesi. Sembra quindi assolutamente pregevole la qualità del livello di relazione che si potrebbe costituire, facendo in modo che quello spicchio di città, che appare anche fisicamente come una condizione conclusa e rinchiusa nei propri spazi, mentre in realtà vi pulsa una vita di carattere internazionale, possa essere sollecitata ad aprire altre nuove collaborazioni con la città. Sicuramente abbiamo immaginato nell'ambito culturale, banalmente, con apertura di momenti conclusivi, ad esempio di attività formative che possano essere offerte alla popolazione diffusa, a quadri dell'amministrazione, a leader di organizzazioni sociali territoriali, e quindi far diventare patrimonio comune quello che è stato l'esito di un loro investimento, ma viceversa, anche rendendo disponibili dei livelli che la città possa introdurre e mettere in campo. L'assessore alla cultura, nel confrontarsi con i proponenti e con gli altri consiglieri in commissione, ha già anticipato la possibilità di lavorare come capofila alla costruzione di un protocollo d'intesa che possa essere dalle parti discusso, arricchito e sottoscritto. Credo peraltro che non sia soltanto l'ambito culturale quello che potrebbe giovarsene, penso, come l'assessore Montanari si sentiva chiamato in causa per la parte di intervento degli aspetti territoriali e quindi degli aspetti più di carattere urbanistico e di conservazione del sito, si potrebbe sentire chiamato in causa per tutti gli aspetti che riguardano ad esempio il dibattito teorico-culturale sullo sviluppo della città o sui profili e le vocazioni delle diverse città. Quindi questo è l'intento che era stato lanciato dalla mozione, sembra accolto per ora dall'interlocutore che ha partecipato al dibattito, cioè dall'assessore Leoni, immaginiamo possa esserlo da tutta la Giunta.
Grazie capogruppo Artesio. Prego consigliere Giovara.
Grazie, non ho molto da aggiungere all'intervento della consigliera Artesio, che ringrazio per la continua collaborazione sul tema della partecipazione culturale che si sta avviando al termine e quindi alla redazione di una relazione conclusiva. Questa mozione rientra assolutamente dentro le linee programmatiche del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'azione di governo di questi 5 anni, che consistono soprattutto nel mettere in comunicazione le risorse che già ci sono. A proposito di questo, ricordo ancora una volta che è stato siglato un protocollo d'intesa in cui il Comune di Torino parteciperà con 180.000 euro alla manutenzione ordinaria e straordinaria, mi pare solo ordinaria, degli edifici in questione. Ringrazio ancora la consigliera Artesio e esprimo parere ovviamente favorevole perché sono il secondo firmatario.
Grazie consigliere Giovara. Prego vice sindaco Montanari.
Sì, visto che sono stato chiamato in causa, ma semplicemente per dare qualche informazione in più, non so se è a conoscenza di tutti, anche se ha avuto una minima risonanza sugli organi di informazione, ma sapete che l'area ITC Ilo è un'area che ha delle palazzine che sono state costruite negli anni 60, lo sapete, in occasione del centenario dell'Unità d'Italia, e versano, una parte di loro versa in uno stato preoccupante di conservazione, stato di cui peraltro noi, Comune di Torino, che ne siamo proprietari, siamo piuttosto responsabili, perché effettivamente nell'accordo a suo tempo stilato con l'organizzazione internazionale Ilo era in capo a noi la manutenzione straordinaria, era giusto dire straordinaria, delle palazzine. Purtroppo negli ultimi anni, per una serie di vicende che tutti conoscete legate al bilancio, questa manutenzione straordinaria è venuta a mancare. Grazie a un intervento del Ministero degli Esteri, molto significativo, in accordo con i TCILO, è stato possibile ripartire col piede giusto, direi, con questo tipo di iniziative. Prima di tutto perché con uno stanziamento di 3 milioni il Ministero si è impegnato a restaurare, a partire con un cantiere di restauro importante di 2 delle palazzine più ammalorate e da lì pensare anche a una riqualificazione progressiva di tutte le altre. A partire da questo impegno noi abbiamo assunto l'impegno ricordato dal consigliere Giovara, dal presidente di Commissione Giovara, per i 180.000 euro all'anno di manutenzioni straordinarie ancora, e dunque stiamo cercando di avviare un processo virtuoso di riqualificazione di quest'area. Quest'area, come forse è stato ricordato, ha alcuni pregi e alcuni difetti. Il pregio è sicuramente quello di essere in una delle zone più belle di Torino, sulla riva del fiume, ben collegata, ma soprattutto anche con edifici che comunque hanno la loro valenza architettonica e urbanistica significativa. Il problema è che per ragioni di sicurezza è diciamo recintata in modo piuttosto duro, per cui non è facile accedere, e forse anche non c'è una sufficiente informazione ai cittadini di ciò che avviene lì dentro. Io ricordo che lì dentro avvengono attività di formazione di altissimo livello, forse è stato richiamato nella mozione, ma sono attività di formazione che riguardano i funzionari ONU, i funzionari TCILO, l'Istituto Internazionale di Ricerca sul Crimine e via così. E ricordo ancora che queste 3 istituzioni internazionali che insistono lì sono tra le più importanti istituzioni internazionali che hanno sede in Italia. L'altra è la FAO di Roma, quindi noi siamo la seconda città d'Italia per importanza sia quantitativa sia di rilevanza politica di queste istituzioni. Non ce ne siamo forse tanto resi conto, ecco, mi verrebbe da dire, forse io vedo che Fassino si agita giustamente perché lui... Sto dicendo una cosa positiva, perché Fassino è uno di quelli che sulle questioni, consigliere Fassino, sulle questioni internazionali io devo riconoscere che ha avuto un ruolo importante, ha portato anche visibilità e collegamenti internazionali su queste sedi, quindi è giusto riconoscere ciò che è giusto. Detto ciò, in questo spirito di collaborazione che il capogruppo Lo Russo ha richiamato prima, ha richiamato prima, assolutamente sì, e noi riconosciamo questo ruolo, però purtroppo lo stato di abbandono di quell'area era piuttosto significativo. Adesso, un po' per l'intervento nazionale, un po' per l'intervento nostro, dobbiamo fare conto. E quindi io vedo molto positivamente questa mozione, che si inserisce in un processo virtuoso e fra l'altro vorrei ricordare che prima ancora della vostra mozione, mi permetto di dire, io già segnalai negli incontri che ebbi a livello sia internazionale che locale la necessità di aprire un po' di più questa istituzione ai cittadini. Quindi benissimo i collegamenti con le università, con i centri di formazione, con i normali cittadini, con una serie di iniziative che evidentemente devono valorizzare l'istituto per i cittadini di Torino e anche per la visibilità di Torino a livello internazionale. Quindi grazie, sostegno naturalmente della Giunta anche a questa mozione. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Metto in votazione la mozione. Prego, consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato. Chiudo la votazione. Favorevoli 28, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il consiglio approva. Proseguiamo adesso con il punto numero 10, meccanografico 2019-00931, presentato da Artesio ed altri, oggetto per la liberazione di Silvia Romano. Sono stati anche presentati 2 emendamenti sempre dalla consigliera Artesio, alla quale lascio la parola. Prego, capogruppo Artesio.
Grazie. Il documento è stato illustrato nell'ultima seduta della conferenza dei capigruppo ed è un documento che è in circolazione, in discussione in altri livelli istituzionali, oltre a essere stato promosso e sollecitato da organizzazioni impegnate nel campo della cooperazione. Conosciamo purtroppo la vicenda personale della giovane Silvia Romano, cooperante in settori educativi e attiva in Kenya, territorio nel quale ha subito il rapimento rispetto al quale non sono noti, almeno pubblicamente, gli aggiornamenti e soprattutto la sensazione che si ricava dal tempo intercorso è quella di una complessità delle trattative in atto rispetto all'auspicata liberazione della stessa. Questo caso, come avvenuto in altri casi o diversamente da altri casi, è stato mantenuto in una logica di riserbo, nel senso che non sono state, per richiesta della stessa famiglia e anche dei ministeri coinvolti, attivate forme pubbliche di manifestazione di solidarietà, proprio perché il lavoro di carattere investigativo, che sembra doversi misurare più che con organizzazioni di tipo politico che abbiano, in quanto nessuna ha rivendicato quel rapimento, con attività invece di carattere meramente criminale, con le quali quindi è molto più difficile stabilire elementi di relazione o di negoziazione che possano in qualche modo essere influenzati dai diversi livelli istituzionali in campo. Questa condizione particolare non deve però portarci a dimenticare l'aspetto umano di una persona costretta evidentemente ormai da mesi a una condizione di isolamento, di timore, di paura, della sua famiglia e anche del valore della sua esperienza di vita, perché è un'esperienza di vita votata alla relazione con paesi e mondi diversi, votata all'impegno personale verso l'emancipazione di altri popoli, votata in modo particolare alla educazione, all'attenzione e alla cura dei minori. Per questa ragione, in questo quadro così articolato e purtroppo ancora così irrisolto, l'ordine del giorno formula ciò che a livello istituzionale può essere formulato, cioè la sollecitazione a tutti i livelli istituzionali coinvolti o coinvolgibili a procedere nella ricerca degli interlocutori e alla negoziazione per il rilascio il più veloce possibile della giovane. Dall'altro lato c'è anche una richiesta di carattere simbolico, che è quella di esporre l'effigie con l'invito alla pronta liberazione, come nel caso ad esempio dell'accertamento di verità rispetto alla vicenda Regeni. L'amministrazione comunale ha aderito a una campagna nazionale, ha esposto un manifesto chiedendo e impegnandosi a livello culturale, perché più di tanto non abbiamo né ruolo né titolo, alla ricerca della verità. Qui ci auguriamo tutti di essere invece alla ricerca di un tempo ravvicinato per la pronta liberazione di Silvia Romano. Questo è il contenuto.
Grazie capogruppo Artesio, prego consigliere Versace.
Grazie presidente, no, non aggiungo altro a quanto ha detto la collega Artesio. Sappiamo che il caso è complesso e complicato, non si hanno ancora delle notizie certe, le ultime notizie dicono, almeno fonti giornalistiche, anche fonti della Farnesina, che almeno dicono che sia viva, e ovviamente voteremo a favore di questa mozione.
Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi...
Votiamo.
Sì. Sì, votiamo il testo coordinato, consigliere Artesio. Sì, infatti. Metto in votazione il testo coordinato. Prego, consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato? Chiudo la votazione. favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti nessuno, il Consiglio approva. Il punto numero 11 è sospeso. Passiamo al punto numero 12, servizio civile stranieri, viene discusso? Sì, allora solo un attimo. Punto 12. Quindi siamo al punto 12, meccanografico 2018-05166, presentata dalla consigliera Tisi ed altri, servizio civile stranieri. Lascio la parola alla consigliera Tisi, prego.
Sì, grazie Presidente. Questa proposta di ordine del giorno, approfondita anche in commissione, richiama il tema del servizio civile come un elemento che arricchisce i giovani e nello specifico che favorisce l'integrazione anche dei giovani stranieri. In particolare l'anno scorso, nel 2018, sono stati avviati a servizio civile circa 53.000 ragazzi e per il 2019-2020 erano state destinate anche delle risorse specifiche derivanti dal fondo FAMI, un fondo europeo vincolato all'integrazione di persone straniere, erano state appunto destinate circa 20 milioni anche proprio per consentire e favorire l'avvio di percorsi di servizio civile per giovani stranieri. Da quanto risulterebbe, questo è evidente perché non sono partiti i bandi, queste risorse sono in questo momento congelate al Ministero degli Interni, quindi questo atto si pone come obiettivo quello di avviare un percorso al fine di aprire un confronto di recupero finalizzato al recupero di queste risorse che appunto favoriscano i percorsi di servizio civile anche per giovani stranieri, ma naturalmente che favoriscano tutti i percorsi di servizio civile, perché la legge nazionale prevede che i titolari di protezione internazionale o comunque i giovani regolarmente soggiornanti possono fare domande e accedere a percorsi di servizio civile. Quindi queste risorse aggiuntive potrebbero anche avere il vantaggio di allargare il perimetro complessivo delle risorse disponibili. Questo ordine del giorno è stato poi integrato e quindi io chiederei di mettere in votazione l'atto con l'emendamento che è stato integrato anche dopo gli approfondimenti in commissione, che appunto emendamento che sottolinea proprio da parte della città la necessità di avviare un percorso col governo e soprattutto direi anche quello di considerare la necessità di semplificare questi percorsi dei fondi europei, perché la modalità, come dire, e le complessità avevano generato alcune criticità che sostanzialmente, questo l'abbiamo, come dire, verificato anche nell'approfondimento di commissione, favorito quelle organizzazioni più strutturate, mentre invece quelle più piccine hanno fatto più fatica proprio nell'affrontare le molte complessità anche amministrative che questi progetti avevano evidenziato. Quindi io credo che questo ordine del giorno vada nella direzione proprio di sottolineare anche l'importanza del servizio civile come strumento di integrazione. E credo possa essere anche un punto di partenza, perché sappiamo che gli stanziamenti nell'ultima finanziaria non sono sufficienti a coprire tutti i 53.000 posti e quindi auspichiamo che serva anche a riprendere un po' il tema del servizio civile, a considerarlo uno strumento di politiche giovanili e di responsabilizzazione anche dei giovani che attraverso questa esperienza possono inserirsi meglio nelle comunità nelle quali decidono di fare questa attività. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Tisi. Prego, vicepresidente Ferrero.
Grazie Presidente, io ringrazio la consigliera Tisi con cui abbiamo condiviso un percorso verificato anche personalmente da me attraverso gli uffici, siamo arrivati ad un emendamento condiviso che ho firmato anch'io. Premettendo questo, devo dire che noi abbiamo sempre degli obiettivi, spesso degli obiettivi comuni sull'integrazione, giustamente sul coinvolgimento dei ragazzi, sulla costruzione di pace attraverso tutte quelle che sono le forme di appartenenza, di convivenza, di lavorare insieme. Ecco, poi però ci scontriamo su delle modalità che spesso non sono operative. L'anno scorso erano partite, mi sembra, solo due persone addirittura, quindi abbiamo voluto mettere in evidenza come andassero ad essere ripensato, cioè fosse fatta una riflessione sul percorso che portava alla costruzione di questo tipo di servizio civile, che quindi includesse realtà più piccole che hanno bisogno appunto di poter accedere anche se non sono strutturate come le grandi realtà, quindi un'attenzione al particolare, un'attenzione al piccolo e soprattutto un'attenzione ai nostri giovani, che comunque con questa mozione vogliamo ribadire nell'intenzione appunto di mettere insieme gli italiani con i giovani non italiani, ma che comunque sono integrazioni importanti che hanno grande dignità anche per la nostra amministrazione. Mi sembra che in tanti momenti, partendo dalla Carta di Palermo, che più volte io ho inteso sottolineare che abbiamo passato appunto in questa amministrazione, l'orientamento di questa amministrazione è stato molto chiaro. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Metto in votazione allora l'atto come testo coordinato, come da richiesta della consigliera Tisi. Prego, consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato. Chiudo la votazione. Favorevoli 27, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Passiamo adesso al punto 13, meccanografico 2019-00717, presentato dal capogruppo Magliano, riconoscimento della presidenza Guaidò in Venezuela da parte del governo italiano. Un attimo. Lascio la parola al capogruppo Magliano, prego.
Sì, grazie Presidente, ma questo evidentemente un ordine del giorno al valore tutto politico e forse diventa ancora più importante parlarne in quest'Aula dopo l'immagine che abbiamo avuto modo di vedere nelle scorse settimane in cui i mezzi dell'esercito in qualche modo andavano a calpestare i manifestanti. Non so se anche a voi è tornata in mente un'immagine che io vidi solo da bambino, quando i carri armati a Tiananmen andavano contro i manifestanti. Le chiedo scusa, forse ci passiamo qualche anno d'età. Io nell'osservato che inserisco che Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Danimarca, Svezia, Austria, Paesi Bassi, Portogallo, Lituania e Lettonia in Europa hanno riconosciuto Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela, che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato che non vi può essere né incertezza né esitazione se la scelta è tra volontà popolare e richiesta autentica di autentica democrazia da un lato e dall'altro la violenza della forza e le sofferenze della popolazione civile, che in Venezuela non si sono ancora tenute nuove elezioni presidenziali malgrado gli appelli di diversi paesi. E poi anche alla luce del fatto che inserisco una serie di fatti che penso che ognuno di voi abbia potuto approfondire in termini macroeconomici rispetto a quello che viene oggi vissuto dal popolo venezuelano, anche in parte legato alla presenza del petrolio, come tutti voi sapete, che la situazione sta ulteriormente precipitando negli ultimi giorni e nelle ultime ore, oltre al fatto che il parlamentare venezuelano Freddi, Superlano, membro del partito opposizione di Juan Guaidó, è stato avvelenato in un ristorante in Colombia ed è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi. I due si trovano nella città di confine per cercare di far entrare gli aiuti umanitari in Venezuela. Il governo di Caracas continua a rifiutare l'ingresso a camion e navi, anche mediante l'uso di lacrimogeni e armi non convenzionali da parte dei militari venezuelani, come denunciato al Ministero degli Esteri della Colombia. E considerato che lo stesso leader dell'opposizione venezuelana ha scritto una lettera ai due vice premier Salvini e Di Maio nella speranza di convincere anche il governo italiano ad appoggiare la sua carica di presidente ad interim del Venezuela in attesa di nuove elezioni, ma è evidente che le nuove elezioni le può bandire, le può sancire solo ed esclusivamente un presidente ad interim che ha intenzione di farlo, per cui l'idea di chiedere le elezioni in questo momento in Venezuela come posizione politica non è accettata in nessun modo dall'attuale leader e presidente Nicolás Maduro. Invita la sindaca e la giunta ad attivare un'interlocuzione istituzionale con il governo nazionale affinché anche l'Italia riconosca piena legittimità al governo di transizione guidato da Juan Guaidó come presidente ad interim della Repubblica del Venezuela, già riconosciuto da molte nazioni democratiche, che trova il fondamento della propria legittimità nell'articolo 233 della Carta Costituzionale venezuelana. Questo articolo della Carta Costituzionale fa sì che io mi permetta di dire a quest'Aula, di chiedere a quest'Aula di votare quest'atto, perché è proprio l'articolo che in questo momento, in assenza di votazione della riforma costituzionale venezuelana, dà alla carica che in questo momento è ricoperta da Guaidó il potere di presiedere il governo venezuelano e dunque poi in un secondo momento di indire elezioni. Io ho finito e mi rimetto poi alla volontà dell'Aula. Grazie.
Grazie a lei. Prego, capogruppo Sganga.
Grazie Presidente, ma sicuramente tutti ci auguriamo che si trovino presto delle soluzioni utili alla risoluzione del conflitto in Venezuela. È una vicenda dolorosa e riteniamo che però il riconoscimento in questo momento non sarebbe un segnale giusto. Noi crediamo in quello che è il principio dell'autodeterminazione dei popoli e quindi qualunque tipo di riconoscimento, a nostro modo di vedere, deve necessariamente passare per un voto popolare, libero e democratico. Per questa ragione non possiamo e non voteremo a favore di quest'atto.
Sì, sulle mozioni non c'è dichiarazione di voto, però lei ha illustrato, quindi eventualmente può intervenire sulla mozione. Lascio la parola al consigliere Versace. Prego.
Ma aggiungo semplicemente che c'è anche, come si dice, la non ingerenza degli affari degli altri stati, ed è una cosa riconosciuta anche dalle Nazioni Unite. E sinceramente, che una persona si proclami presidente, che poi anche altre nazioni lo appoggino, io non lo condivido affatto e la trovo una cosa profondamente sbagliata. Infatti anche l'Italia non ha portato avanti il nostro governo non ha portato avanti questa linea politica e infatti non ha appoggiato né Maduro né Guaidó, ma sta cercando di fare un lavoro di mediazione, ma non è proclamando uno che si proclama presidente e le nazioni lo appoggino e che si risolvono i problemi di un paese.
Grazie. Interviene, prego, consigliere Magliano.
Sì, lo dico solo per amor di verbale, perché noto che i rappresentanti del Movimento 5 Stelle sono anche loro dei profondi conoscitori dei sistemi giuridici comparati. L'articolo 233 della Carta Costituzionale permette in questo momento a Guaidó di proclamare la sua presidenza, perché è un pezzo della Carta Costituzionale che dà questa legittimità. Detto questo, se a noi piace, a voi piace essere terze parti rispetto a quello che sta accadendo in quel posto, ognuno prende, parla e agisce in base alla sua coscienza. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Metto allora in votazione l'atto. Prego, consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato? Sì. tutti i consiglieri hanno votato, chiudo la votazione. Favorevoli 4, contrari 19, astenuti nessuno, il consiglio respinge. Non ci sono altri punti all'ordine dei lavori, quindi dichiaro chiusa l'adunanza.